Noi dobbiamo verificare quello che ha fatto questa amministrazione e dobbiamo prendere provvedimenti, perché l'Andrea dei tributi comunque va pagata 3.000 euro al mese fisse e da quello supera l'importo che è nel contratto che adesso finalmente il Comune di Osimo ha fatto con la Stea per il subappalto. Quindi nessuno che controlla, in violazione quindi a norme contrattuali che abbiamo stabilito noi. Il Comune di Osimo ha approvato un contratto con la Stea dove alla Stea gli dice: guarda che tu puoi darlo in subappalto questo servizio, ma non completamente, per un valore che non supera il 30% dell'appalto che io ti do. E siccome il valore che io riconosco per quel tipo di servizio è di 96.000, mettiamo 100.000 euro, vuol dire che tu non puoi appaltare parte di quel servizio per un valore superiore a 30.000 euro. Già 3.000 euro al mese fissi, senza i compensi straordinari, superano i 30.000 euro. E quindi Astea sta svolgendo un servizio in subappalto, sì, Presidente, concludo, illegittimamente, senza che nessuno lo dica, con i risultati che abbiamo visto. Mi dispiace per aver superato il tempo, grazie, ho chiuso.
Grazie consigliera Mariani. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e passo la parola alla consigliera Bordoni per la replica finale.
Sì, condivido quanto la collega Mariani ha predetto, mi aspettavo un intervento anche da parte del sindaco, perché noi oggi ci abbiamo qua da deliberare la salvaguardia di equilibri di bilancio e sulla situazione dei residui attivi. In realtà vediamo che tra il capitolo primo e il capitolo terzo c'è una capacità di discussione di questa amministrazione pari a un terzo. Quindi su diciamo previsioni, accertamenti di 12 milioni di euro ne sono stati riscossi 3 milioni, o addirittura sul capitolo terzo su 3 milioni e 6 ne sono stati riscossi 467 mila euro. Per cui la capacità di riscossione anche di questa amministrazione, e soprattutto di questa amministrazione, diciamo che è al di sotto su certe casistiche di un terzo, e soprattutto quello che dobbiamo verificare anche la tipologia, perché dove non siamo capaci di riscuotere, dove ci sono le imposte e tasse, oppure dove ci sono le sanzioni amministrative e i servizi, quindi parliamo di mensa, parliamo di trasporto scolastico, quindi una riflessione seria penso che questa amministrazione no la debba fare. Qual è la motivazione? Uno, perché non c'è la capacità di discussione; due, perché i cittadini di Osimo non riescono più a far fronte e a pagare le tasse, per cui la riflessione è abbastanza forte. Il fatto appunto che noi ci siamo messi in discussione con noi stessi era proprio per dimostrare appunto e quindi con tutta la trasparenza possibile quali sono le difficoltà nell'amministrare e le capacità di questa amministrazione, che è capace di puntare continuamente il dito, invece quali sono i loro risultati. Quindi per noi ovviamente il voto sarà positivo.
Grazie consigliera Bordoni, quindi possiamo passare alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo aprire la votazione. Chiudiamo la votazione, votanti 28, favorevoli 4, contrari 12, astenuti 2. Favorevoli Scarponi, Giacchetti, Palazzini, Bordoni. Contrari Bellardinelli, Fiorini, Flamini, Invernizzi, Campanari, Sabatini, Migliozzi, Balestreri, Canapa, Capotondo, Maggiori, Pugnaloni. Astenuti Mariani, Andreoni. Passiamo alla mozione successiva. sempre presentata dal gruppo delle liste civiche, in merito a progetto di riorganizzazione. Realizzazione centro fisioterapico della Grimani Buttari presso ex scuola materna di San Sabino. Passo la parola alla consigliera Bordoni per la presentazione. Prego.
Sì, anche dunque questa mozione fa parte del 2016, però riteniamo ugualmente di discuterla perché, visto le richieste che c'erano che erano state a suo tempo fatte dall'allora presidente pro tempore del Buttari circa la decisione appunto di realizzare un centro di fisioterapia dello stesso ente sulla destinazione dell'ex scuola materna di San Sabino, è un indirizzo quindi che appoggiamo. L'importante è che la finalità è quella di raggiungere e di dare servizi non solo agli ospiti del Grimani Buttari, ma che il servizio di fisioterapia fosse esteso quindi a tutta la città, con la concretizzazione di prestazioni sociosanitarie territoriali e sussidiarie a quelle pubbliche. Quindi questa era la motivazione, ed è la motivazione per la quale abbiamo presentato la mozione. Il centro nel frattempo, appunto perché nel 2016 è stato realizzato, però ecco, se l'amministrazione ci può delucidare e quindi renderci partecipi di come funziona, di chi ne può beneficiare, di quante persone comunque accedono, è un servizio che funziona bene ed è al servizio della città, sarebbe cosa gradita, anche perché non siamo mai messi a conoscenza di nulla di tutto quello che le partecipate fanno, oltre che non vengono mai convocati nemmeno i presidenti ad essere presenti ai consigli comunali e rendere il loro operato noto ai consiglieri stessi.
Grazie consigliera Bordoni, apriamo la discussione. Consigliere Campanari, prego.
Grazie Presidente. No, io non ho capito, consigliere Bordoni, se questa è una mozione da votare o una mozione per essere informati, perché se il centro fisioterapico è stato già fatto, magari una volta una mozione si può pure ritirare. Poi se la discussione è sul capire cosa farci nella scuola di San Sabino è un altro discorso, ma se è mirata al centro fisioterapico, se è stato già fatto, ritiratela e andiamo avanti con la prossima. Perché, e poi tra l'altro ha detto che ha parlato delle società partecipate, sono d'accordo, devono venire i presidenti qui, ma il Buttari non è una società partecipata. Quindi ma non è una società partecipata dal comune. È grave, consigliere Bordoni, che un consigliere comunale non sa che non è una società partecipata dal comune. Però, a prescindere da questo, se una volta le ritirate, visto che è passato parecchio tempo, la cosa è stata già fatta, e visto che è una mozione mirata, non c'è niente di scandaloso, passiamo alla prossima.
Grazie, consigliere Campanari. Consigliere Mariani, prego.
Ma io immagino che la Bordoni abbia voluto dire che comunque è controllata dall'amministrazione comunale, tant'è che il presidente è nominato dall'amministrazione comunale e rientra anche la casa di riposo nell'ambito delle società e istituzioni, eccetera, che faranno parte anche del bilancio consolidato, se non ricordo male. Comunque pubblichiamo anche sul sito internet del comune di Osimo le risultanze dei bilanci, altrimenti non ce ne sarebbe stato bisogno. E comunque sia, il fatto che abbiamo nominato i presidenti, gli amministratori delegati, questo vale per tutto, società partecipate, il Buttari, il Bambozzi, il Campana, questo non significa che nessuno deve venire mai qui a relazionare. Io ricordo che uno dei primi consigli comunali che è stato convocato da questa amministrazione nel 2014 era proprio, anzi due sedute sono state fatte, proprio per ascoltare i neonominati nelle società sull'andamento delle aziende. Io sfido chiunque, penso che neanche il defunto Marchionne in 15 giorni sarebbe stato capace di fare un'analisi dell'azienda appena nominato. Poi non l'abbiamo visti più, nessuno. Recanati, faccio un esempio, il nostro ex consigliere comunale, nonché amministratore delegato di Astea e Centro Marche Acque, presidente, è andato. È Osimano, è stato consigliere comunale, si è seduto qua dentro con noi, è andato qualche settimana fa a relazionare su quello che sta succedendo, sugli interventi che sono stati fatti, sull'andamento del bilancio della Stea. Noi lo leggiamo sui giornali ad Osimo. Sembra una cosa assurda, leggiamo sui giornali che il bilancio del Bambozzi finalmente è in positivo e ne compiacciamo di questo, no? Siamo contenti, quindi perché non venirla a dire in consiglio comunale? Leggiamo che Astea c'ha 5 milioni di euro d'avanzi, benissimo, siamo felici anche di questo. Leggiamo che il Bambozzi c'ha dei problemi e deve aumentare le tariffe per i ricoverati. Bene, perché non ce lo viene a dire e non ci dice quali sono i problemi? Perché non vengono qua? L'ASSO, che c'ha il problema, è mai venuto il presidente dell'ASSO? La questione delle vigilatrici, la questione della sanzione che ancora oggi i revisori dei conti nel parere richiamano. C'è mai stato a dire qualche cosa? Come stanno andando le cose? La gente paga le tariffe delle mense scolastiche? Che percentuale di riscossione abbiamo? La vecchia Parco, Imos o adesso Osimo Servizi, abbiamo mai visto nessuno che ha relazionato, che ci ha detto ci sono problemi, non ci sono problemi, potremo fare questo, potremo fare quest'altro? Mai. Neanche una riunione con i capigruppo. Non vogliamo fare il consiglio comunale? Bene. Convochiamo i capigruppo e parliamone con i capigruppo. Convochiamo la commissione e parliamone in commissione. Mai. È terminata la legislatura, non abbiamo mai ascoltato né letto una relazione. Beh, su questo, giustamente, anch'io mi chiedo, noi leggiamo le notizie sul giornale, e quindi non è che noi diciamo bugie, come dice il sindaco. Noi quello che leggiamo lo prendiamo per valido. Leggiamo i verbali dei consigli di quartiere, leggiamo le delibere che pubblicano su internet. Altro non ci abbiamo, perché nessuno viene mai a relazionare. È chiaro che poi dopo noi facciamo tiriamo le dovute somme, perché non è importante quello che viene detto sull'atto, ma è importante quello che viene letto. A volte dei termini possono avere dei significati diversi da quello che magari uno voleva esprimere. Però per uno che legge solo e non ascolta mai nessuno, cosa deve fare? La trasparenza, il dialogo, dove stanno? Erano due delle cinque parole chiavi della campagna elettorale, o no? Quindi, se il sindaco ci relaziona su questo centro, se effettivamente, io sarei curiosa, anche perché vorrei pure capire se questo nuovo centro, comunque, ha dei costi a carico della struttura. Perché se quel centro ha dei costi troppo elevati, allora questa amministrazione comunale potrebbe decidere se lasciarlo o meno, perché non si può da una parte aumentare 2 euro al giorno la retta dei vecchietti e tra un anno aumenta ancora 2 euro, se quel tipo di servizio ha un costo troppo elevato e incide in percentuale troppo alta sul bilancio. Oppure, se quel servizio incide positivamente sul bilancio, l'amministrazione comunale potrebbe dire ok, allora incentiviamo quel servizio, perché sappiamo benissimo che comunque ormai dobbiamo più orientarci verso la sanità privata. Se non sbaglio, quel centro dovrebbe erogare assistenza sanitaria, quindi ecografie, fisioterapie, non so che cosa si faccia di preciso, a pagamento immagino, e quindi si sostituisce all'attività pubblica. Benissimo, è controllato dal comune, magari possiamo applicare delle tariffe più basse, non lo so. Ci relazioni qualcuno su quello che sta succedendo? A me interessa saperlo. Sono un consigliere comunale, non è possibile che io vada in giro e le cose me le dice i cittadini, mi dice ma come, a te non sei niente? No, non so niente. perché per sapere le cose devo rompere le scatole, telefonare, fare l'accesso agli atti, non mi rispondono, andare lì, prendere i giorni di permesso, di ferie, ma non posso stare sempre a sapere tutto e tutti, di tutto quanto. Tante volte le cose le scopro anche per caso. Ma qui non si tratta di fare la caccia al tesoro, siamo dei consiglieri comunali e dobbiamo, diciamo così, adottare le politiche generali di indirizzo, non solo delle società partecipate, ma anche di questi enti che controlliamo comunque. Quindi invito il presidente, il sindaco, a valutare questa mia richiesta, cioè di organizzare incontri. La forma la decidono loro, quella più opportuna, per poter sentire dalla bocca dei nostri amministratori, quelli che noi abbiamo scelto e quelli che noi abbiamo nominato nelle varie società, come un resoconto, visto che siamo anche alla fine della legislatura, di quello che è stato fatto, dei risultati che sono stati raggiunti e di quello che si è messo in piedi anche per il futuro, perché le politiche che abbiamo adottato noi in questo periodo non è che finiscono col nostro mandato, avranno una continuità, immagino. Grazie.
Grazie consigliere Mariani. Sindaco, prego.
Intanto cerchiamo di rimanere al tema, non parlare sempre di tutto e di più, però c'è qualche concetto un po' confuso, Maria Grazia, perché un conto è nominare il presidente che ha una sua autonomia perché gestisce un'azienda di servizi alla persona, dove non è che li gestisce con i soldi del Comune di Ozio, ma li gestisce con risorse proprie, quindi non è una società controllata, semmai è una società collegata perché ne nominiamo il Consiglio di Amministrazione, quindi non è che siamo diretti responsabili come per ASSO, come per Ozio Servizi, di quello che succede nella gestione di Casa Grimani e Butteri. Quindi ho capito che ti piacerebbe essere al posto mio e controllare tutto, però adesso in questo momento pro tempore c'è il sindaco Pugnaloni, io posso solo raccontarti come lo ha fatto il presidente di Casa Grimani Butteri in una conferenza stampa di un progetto che si chiama Famiglie al Centro, che ha vinto un bando Cari Verona e ha portato a casa 800.000 euro, per i quali è stata fatta una gara nei mesi scorsi e oggi credo a breve partiranno i lavori per la ristrutturazione della ex scuola elementare di San Sabino, ma noi non è che come Consiglio Comunale dobbiamo chiamare Cecconi per dirgli cosa ci fa, cosa non ci fa, quanto spende, quanto non spende, quanto costa ai propri utenti, perché la facoltà dello Statuto che lasciò il Conte Grimani Butteri dice che il management viene nominato uno dal Sindaco, uno dai preti di campagna, uno dal Consiglio Comunale, ma non c'è scritto che poi il Comune governa la Casa Grimani Butteri, la Casa Grimani Butteri si governa da sola. E poi, altra imprecisazione che hai detto, che diamo in mano a privati la gestione dei servizi sociosanitari. Butteri, ti ricordo che qualche anno fa, quando la legge regionale disse vuoi diventare fondazione privata o vuoi essere azienda dei servizi pubblici alla persona, Bambozzi divenne fondazione privata, il Recanatesi divenne fondazione privata, il Butteri rimase un'istituzione pubblica. Quindi attenzione a quello che si dice in Consiglio Comunale che rimane nei pubblici registri del Comune, perché magari qualcuno poi si potrebbe arrabbiare, non certo io ti do dei chiarimenti. Quindi io so che c'hai la mania e la smania di controllare tutto e tutti, pure stamattina hai messo la foto che alle 8 eravate in due, siete belle, brave, e poi sono arrivati tutti gli altri, insomma, pur di andare sul giornale troviamo di tutto e di più, cioè, stiamo un po' più calmini, regoliamoci, cioè Butteri va avanti da solo, è un'eccellenza nazionale, non c'è bisogno che Cecconi o Canapa o Romeo Antonelli o tutti i presidenti si sono succeduti vengano in Consiglio Comunale a raccontare cosa succede al Butteri, perché non c'è scritto da nessuna parte che noi abbiamo un controllo analogo, mentre è giusto che il Presidente della ASSO, il Presidente dell'Osimo Servizi almeno semestralmente vengano a relazionare in Consiglio Comunale per raccontare lo stato di attuazione degli obiettivi impartiti dall'amministrazione comunale, le risorse messe a disposizione e gli obiettivi raggiunti. Quindi non facciamo tutta un'erba un fascio, anche la Fondazione Bambozzi, di cui hai fatto migliaia e migliaia di denunce pubbliche, è una fondazione che ha una propria autonomia gestionale, è lo statuto che affida al Comune la nomina del CDA, ma il CDA ha autonomia. Non è che la Fondazione Bambozzi vive delle risorse che gli dà il Comune di Osimo. Se viveva delle risorse che gli dava il Comune di Osimo, dovevamo controllare, vigilare, chiamare, sentire, ascoltare. Ma una volta nominato il CDA, con persone serie, professionalmente preparate, di cui ci fidiamo, e Bambozzi poi viaggia con le gambe proprie. E allora li ringraziamo perché dopo tanti anni hanno riportato il bilancio in positivo, ci sono stati momenti molto difficili, scelte forse fatte bene, forse sbagliate, per noi sbagliate, però vivono in autonomia, cioè la critica o l'elogio che può essere fatta all'amministrazione comunale è nel curriculum delle persone che vengono nominate. Una volta nominate queste persone, sia al Butari che al Bambozzi, agiscono da sole, con la propria autonomia e con il proprio bilancio. Quindi questa mania a tutti i costi di andare sui giornali, sulla stampa, per criticare tutto e tutti, sapere tutto, voglio sapere tutto. Cioè, prima bisogna che approfondiamo cosa dice la legge. La legge ci dice, ripeto, Osimo Servizi, ASSO, Astea, che dobbiamo controllare perché ci sono anche risorse nostre. Le fondazioni private e l'azienda dei servizi pubblici alla persona Butari, che è un'istituzione pubblica, la responsabilità del sindaco e della sua giunta e della sua maggioranza, se vogliamo allargarci, ma mi assumo la responsabilità da solo, è la nomina di coloro che andranno a governare questi istituti. Ma una volta nominati, la responsabilità è loro delle scelte che fanno: aumento, diminuzione delle entrate, delle rette, aumento, diminuzione dei servizi resi alla collettività. E finalmente, comunque, il grazie a Fabio Cecconi e al direttore della Casa di Riposo Casavecchia, è che finalmente sono riusciti a sbloccare la situazione dell'ex scuola elementare acquistata qualche anno fa, che con la vittoria di questo bando importante si sbloccano 350.000 euro da investire proprio nella scuola. C'era un progetto più faraonico, l'hanno ridimensionato perché giustamente c'è una crisi economica e vanno fatte delle scelte importanti di priorità, e a giorni partiranno i lavori. Ma sono notizie che, come tu ascolti dalla gente, io ascolto dal Presidente, ma non è che lo devo chiamare a rispondere in Consiglio Comunale di quello che fa, perché io rispondo solo del curriculum vitae delle persone che nomino. Siccome io di Fabio Cecconi mi fido ciecamente, perché l'ho scelto, lo conosco e so quali sono le sue qualità, perché è una vita che è funzionario pubblico con incarichi importanti, è una vita che fa il Presidente regionale della Croce Rossa Italiana con elogi da tutte le altre associazioni di volontariato, so che può gestire al meglio la Casa Grimani Butari. Poi le scelte che fa sono sue, perché la responsabilità mia è la scelta del management. Quindi mischiare tutto pur di dire che la Butari fa qui, il Butari fa là, le rette non le decide il Comune di Osimo. E neanche i 150.000 euro su un bilancio milionario che il Comune di Osimo gli dà in favore di quelle persone che non riescono ad arrivare a fine mese e quindi il Comune paga l'integrazione della rete, non è che determinano le scelte fondamentali del Butari. Quindi se aumentiamo da 150 a 200 non è che quei 2 euro al giorno di aumento che hanno dovuto fare noi risolviamo tutti i problemi del Butari. Quindi non mischiamo tutto, come sul padiglione mischiamo primo straccio, secondo straccio, la variante che deve fare la provincia, purché leggendo un verbale del Consiglio dei quartieri devi andare sui giornali. Cerchiamo di studiare insieme nella commissione, con una mozione, ma studiamo le cose così come sono, andando a sviscerare cosa dice la legge. Poi il consigliere fa la critica all'amministrazione, una scelta che ha fatto, ma non mischiamo tutto, perché rischiamo di andare fuori strada, ed è per questo motivo che non posso votare questa mozione, perché l'appalto è stato fatto, perché a breve inizieranno i lavori e perché il centro fisioterapico non serve per fare business, come ha detto qualcuno, perché il Butari non è privato, ma è pubblico e darà un servizio pubblico ai suoi ospiti in questo centro fisioterapico, un servizio in più che si aggiunge al giardino plurisensoriale, che si aggiunge a tutte le residenze che sono nate in questi anni e che prevedeva anche una piscina, che in questo momento la piscina non sarà fatta. Quindi con equilibrio e saggezza il Consiglio di Amministrazione ha scelto di ridimensionare il progetto faraonico che c'era prima, quindi pieno appoggio alle scelte che fanno al Butari, pieno appoggio alla scelta che ho fatto in termini di presidenza. Ma noi non ne controlliamo né il bilancio né le scelte gestionali. Bisogna essere chiari su questo, perché se uno vuole entrare per forza, fa polemica, perché dice che io decido le rette del Butari, non è così. Io decido il presidente del Butari. Se Butari fa una scelta che non ci piace, glielo possiamo dire, ma è del Butari. Ma siccome so che quei 2 euro l'ha fatto perché l'avanzo di amministrazione di cui tu parli, che andava applicato, l'avanzo di amministrazione è un una tantum, Se l'avanzo di amministrazione domani mattina lo applichiamo tutto, l'anno dopo quei costi chi li copre? Allora hanno fatto una scelta di mettere un tesoretto nel cassetto da utilizzare piano piano per degli aggiustamenti e hanno deciso di fare un aumento che serve a dare il servizio buono, professionale, che tutti ci invidiano, perché ci sono 380 persone in lista d'attesa. Non ci credevo neanche io. Quindi basta attaccare Bambozzi e Butari e strumentalizzare tutto e tutti, e che il Comune è sovrano su tutto.
Grazie Sindaco. Consigliere Giacchetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Volevo fare qualche appunto. Vedo che già stamattina si è scaldata l'aria, penso che più tardi sarà anche peggio, ma soprattutto per dire sia al Consigliere Campanari che al Sindaco che credo che il nostro compito sia quello di portare in aula alcune problematiche e le discussioni, quindi io non vedo proprio, non riesco a comprendere anzi, perché ci si scalda tanto e perché ci si chiede sempre, ogni qualvolta che noi presentiamo qualcosa, di ritirarle. Allora, le nostre mozioni, queste mozioni, noi discutiamo, stiamo discutendo mozioni preparate e, diciamo, depositate più di 2 anni fa. Allora, chiaramente non è, tra virgolette, poi è sempre brutto dirlo, per nostra colpa se non ne abbiamo discusso prima. L'andamento del Consiglio ha portato a 2 anni successivi a discuterlo. Ora, se le cose che noi proponiamo poi sono nelle corde di questa amministrazione, uno mi fa pensare che sono servite per stimolare questa amministrazione, perché effettivamente ogni volta Campanari se ne esce per dire stiamo facendo ritirate. Siccome noi sono 2 anni che ve l'abbiamo detto, probabilmente ecco che qualche spunto è stato anche preso. Se non è così, allora io vi chiedo, noi abbiamo pensato di proporre di andare avanti su determinate cose, voi siete concordi? Votiamole. Niente di più chiaro e lineare per dire questa progettualità ci interessa e ci interessa per la città. Quindi io credo che le modalità continue, perché ogni qualvolta che noi discutiamo una mozione che purtroppo risale a 2 anni fa, ma noi non ci possiamo far nulla, Campanari non ha altro che mettere la mano avanti e ritirarla. No, credo che sia proprio un concetto che non dovrebbe ripetere, perché la libertà della discussione democratica in un consiglio comunale ci deve essere almeno lasciata. Questo credo che sia un appunto dovuto da fare, perché ogni volta ci sentiamo accusati in questo modo. Secondo, il sindaco pure ha fatto tutto un bel discorso, qui ci sarebbe da dire molto, ma io vorrei solamente dire 2 cose. Non è vero che non bisogna portare i presidenti degli enti che possono essere o partecipati o controllati. Non è vero, assolutamente, e si contraddice chiaramente, perché il 25 e il 26 settembre 2014 sono stati tutti portati qua. Quindi allora c'era la necessità di programmare, ci sarà anche la possibilità, e di vedere quello che non andava per migliorare, benissimo. Adesso non c'è la necessità di conoscere che cosa hanno fatto, che cosa hanno programmato? Non è vero che se il sindaco si fida di Fabio Cecconi ed è una persona bravissima, perché comunque dal punto non c'è niente da dire, non è vero che non lo deve portare qui, perché questo è un consiglio comunale e non c'è un rapporto interpersonale. Non ci sbagliamo, perché queste cose sono dette e sono registrate. Fidarsi di una persona va bene, è legittimo e sacrosanto, ma noi dobbiamo rendere conto alla città, non può essere personalistica. Ogni volta c'è una condizione, una situazione vissuta in maniera personale. Quindi è certo che dobbiamo portarli qua e relazionare al consiglio, perché noi consiglieri, voi amministrate, noi dobbiamo effettivamente sorvegliare, controllare, e dovremmo avere anche i mezzi per farlo. E il Consiglio Comunale ha questo obbligo di portare le persone qua. L'ultima cosa, e poi chiudo perché ce ne sarebbero da dire tante, anche questa, non è vero che si può dire ai cittadini, io sul Buttari, che poi è una grandissima... il Buttari, tanto di, come si dice, di cappello, perché veramente, così come il Bambozzi, insomma le case di riposo funzionano, ci sono invidiate, Osimo c'ha una rete spettacolare, bellissima e funzionante, però non è vero che un sindaco può dire no, io ragazzi non posso intervenire sulle rette. Non è vero, il sindaco è sempre il sindaco della città e può fare delle scelte, può anche dire: io invece a voi cittadini osimani che siete lì, io contribuisco con i 2 euro. Allora, diciamo le cose come stanno, le scelte vanno dette e non ci pariamo sempre dietro: io non posso, non è mio compito. Non è vero, il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini e sceglie con la sua amministrazione quello che vuole fare. Aumentiamo le rette, il sindaco magari dice, non può dire non posso fare niente, sono d'accordo perché non intervengo. Punto. Quindi, insomma, cerchiamo di essere un pochino più seri e ognuno si prenda le proprie responsabilità, ma non cercare di confondere le acque.
Grazie, consigliera Giacchetti. Non ci sono altri interventi, passo la parola per la replica finale alla consigliera Bordoni. Prego.
Grazie Presidente. Dunque, di questa mozione credo che siamo andati parecchio fuori tema, perché la mozione era finalizzata, era molto chiara, perché chiedeva proprio un impegno, quindi l'indirizzo politico-amministrativo affinché appunto il progetto del centro di fisioterapia appunto fosse realizzata anche nell'area della scuola di San Sabino e che le prestazioni, no, fossero offerte a tutta la cittadinanza e non solo riservate all'interno dell'istituto. Era questa la finalizzazione e l'impegno che noi chiediamo a questa amministrazione, al di là di tutto quello che è stato parlato, perché è stato parlato di tutto tranne che di questo punto, che è fondamentale, perché questo punto non è che non sia di competenza comunale, perché la competenza proprio dell'amministrazione è la qualità della vita dei cittadini. Poi che la faccia direttamente con le proprie società partecipate o controllate o con delle convenzioni o con delle stipule, non importa. La finalizzazione dell'amministrazione è aumentare la qualità della vita dei propri cittadini. E quindi l'impegno che noi abbiamo indicato è un impegno inerente e in maniera concreta l'amministrazione si deve assumere. Perché io la risposta non l'ho ancora avuta, al di là di tante cose che sono state comunque espresse, ma l'aspetto fondamentale è proprio il servizio che questo istituto può dare ulteriore alla città, quindi se può essere esteso a tutti i cittadini o no. Io questa risposta ancora ad oggi non l'ho sentita. Abbiamo parlato di tutto e di più. Allora, penso che invece l'amministrazione dovrebbe proprio finalizzare le proprie attività proprio sulle risposte e sulle esigenze concrete ai cittadini, soprattutto in questo tema, che è un servizio appunto sociale e sanitario, che nella città di Osimo ce n'è più che mai bisogno. Questa è la finalizzazione, per cui non sono assolutamente, soddisfatta della discussione che c'è stata, perché l'impegno, poi come chiaramente ha detto il sindaco, non solo prende nemmeno quindi di farsi carico o comunque portavoce di un impegno così importante che invece può comunque essere necessario per la vita, diciamo, dei cittadini come espressione ed esigenza dei bisogni reali degli stessi.
Grazie consigliera Bordoni, passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono, possiamo aprire la votazione. Troppo tardi. Apriamo la votazione. Chiudiamo la votazione, votanti 19, favorevoli 4, contrari 9, astenuti 6. Favorevoli Scarponi, Giacchetti, Parazzini, Bordoni, contrari Fiorini, Invernizzi, Campanari, Sabatini, Migliozzi, Balestrieri, Capotondo, Maggiori, Pugnaloni, astenuti Bellardinelli, Monticelli, Flamini, Canapa, Mariani, Andreoni. Finisce qui il punto dedicato alle interrogazioni e alle mozioni. Passiamo al punto 3, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio 2018-2020 e conseguente aggiornamento del DUP 2018-2020. Passo la parola al Sindaco per la presentazione. Prego.
L'appuntamento di oggi è importante perché arriva un momento in cui c'è da fare un bilancio degli equilibri in entrata e in uscita del Comune e andiamo a riscontrare in particolar modo i denari che arrivano dall'assicurazione per le segnalazioni fatte post sisma e andiamo ad applicare una parte dell'avanzo e altresì viene certificato che il trend ad oggi è positivo per quanto riguarda l'incasso da oneri di urbanizzazione che aumentano. Questo per quanto riguarda l'entrata. Cosa c'è da dire sul fronte delle uscite e delle spese? Che questi denari vanno proprio a dare sistemazione a delle opere che avevamo segnalato post-sisma. Faccio degli esempi. Io cerco di rispondere in maniera concreta perché poi dopo i volantini sono una cosa e l'azione amministrativa sono un'altra. Il contributo alla chiesa di San Padreniano è un fatto concreto. Sono iniziati i lavori. Il contributo dato alla restyling del campanile di San Biagio, una cosa concreta, finiti i lavori. Oggi andiamo ad inserire, abbiamo chiesto questi soldi, non dopo il volantino che è girato in città dicendo che l'amministrazione non faceva niente per le chiese di Osio, ma è una richiesta che abbiamo fatto 2 anni fa e che la quietanza di pagamento da parte dell'assicurazione è arrivata un mese fa e quando è arrivata ci siamo preoccupati di applicarla in Consiglio Comunale. Applicarla quando? Quando al primo Consiglio Comunale utile, che è stato proprio quello che riguarda gli equilibri di bilancio. Infatti è previsto un contributo di 50.000 euro a sostegno delle suore clarisse che avevano chiesto un aiuto da parte nostra. Abbiamo sempre sostenute perché in un primo momento avevano avuto dei fondi loro e hanno chiesto di poter agire per conto proprio. Abbiamo dato l'autorizzazione ad iniziare per una parte del monastero e della chiesa. Adesso andiamo a mettere a bilancio altri 50.000 euro per andare avanti quei lavori. Tanti sono gli osimani che si sono presentati nel mio ufficio per dire di dargli una mano, ma soprattutto per dire che loro si mettevano in aiuto alle suore calisse, al quale vogliamo tutti bene. Pariteticamente al monastero delle Clarisse andiamo a inserire 30.000 euro per la sistemazione della chiesa del cimitero di San Giovanni, che è una chiesa storica, un cimitero storico dove tanti cittadini ci tengono a in particolari momenti dell'anno a frequentarla e quindi abbiamo inserito 30.000 euro, dovrebbero bastare per l'attività post-sisma per sistemarla. E poi mettiamo 10.000 euro per sistemare la chiesa dei Santi Martiri, via non ci svale, perché era un intervento richiesto non solo dal parroco della Misericordia, ma anche dai cittadini che ogni anno organizzano quella bellissima festa a quale siamo tutti presenti. Non troviamo la chiesa della Santa Annunziata del Cimitero Maggiore perché sembra che a breve possa arrivare la conferma che ci sono 350.000 euro per metterla a posto invece che l'assicurazione donati dall'amministrazione regionale nell'ambito dei denari affidati all'ufficio per la ricostruzione. Quindi mi pare proprio che l'attività svolta nei confronti del clero, ma soprattutto degli edifici di culto al quale noi tutti teniamo molto, sia stata un'attività che può in parte non soddisfare, ma che abbia colto nel segno negli interventi più importanti da fare. Al pari degli edifici di culto andiamo ad investire anche nelle scuole, con la tinteggiatura della Caio Giulio Cesare, con la restyling. Abbiamo inserito, è arrivato grazie ad una normativa regionale, un contributo per l'ampliamento della scuola di San Sabino che andremo ad appaltare a breve per la costruzione dell'ascensore, 50.000 euro li trovate in bilancio. Andiamo a fare l'abbattimento di potature di alberi nelle aree scolastiche che danno fastidio e poi andiamo a recuperare 150.000 euro di somme anticipate per l'esigenza neve che vanno a ricostituire i capitoli delle manutenzioni ordinarie che servono lungo le nostre strade. Acquistiamo arredi e giochi esterni per 20.000 euro e rimpinguiamo il capitolo delle manutenzioni straordinarie per quanto riguarda le scuole d'infanzia e poi andiamo ad inserire un importante finanziamento per passatempo dove è un anno che con l'amministratore delegato Marchetti ci lavoriamo. Sembra impossibile pensare che ancora ci siano zone nella nostra città non metanizzate, eppure ci sono, e andremo a metanizzare l'intera via Fontanelle di Passatempo, dove, come solito farsi, ci sarà un accordo a tre, il Comune di Osimo investirà 95.000 euro, altri 100.000 euro li metterà la Stea e 50.000 euro li metteranno le 25 famiglie che ci vivono. Se qualcuno non dovesse aderire, troveremo il modo di fare l'investimento ugualmente, però le famiglie sono interessate da questo problema da circa un anno e sono ben liete di fare un accordo con noi. Per quanto riguarda poi il restyling di Piazzale Muccioli, ci tenevo a dire che dopo tanti anni vedere tutti quei saliscendi nell'asfalto, nel piazzale del City per di nostra proprietà, è veramente brutto vederlo così. Allora andremo a fare un intervento di caducazione dei 22 pini pinea, faremo una potatura sopra e taglieremo le radici sotto e poi ricostituiremo l'asfalto. Credo che sia un luogo dove almeno una volta alla settimana ci passiamo tutti e ci rendiamo conto dei danni che potrebbe procurare quella zona. Siamo riusciti a recuperare questi denari proprio per dare un segnale importante alla città. Non da meno la manutenzione straordinaria post sisma che faremo alla caserma dei carabinieri. E poi credo che è importante sostenere i progetti degli istituti comprensivi della città e non risulta assolutamente al vero, questo mi dispiace però perché le notizie io amo chiederle al sindaco, qualsiasi esso sia, o a un assessore prima di sparare notizie non vere per sentito dire. Non è assolutamente vero che questa amministrazione toglie soldi al sociale, ma anzi si preoccupa in prima persona di ricostituire il fondo per l'autosufficienza che purtroppo non è stato finanziato dalla Regione Marche. Quindi leggere solo i meno su un prospetto del bilancio non fa bene a nessuno. Bisogna vedere se per ogni meno che si legge a bilancio ci sia anche un più che possa ricostituire quel fondo. Quindi questo lo voglio dire perché in questi giorni alcuni si sono prodigati per dire che a bilancio nel sociale c'erano solo dei meno. Ho chiesto alle mamme, ai papà e a tutti coloro che hanno a cuore il caregiver di inserirmi nel gruppo WhatsApp che è stato costituito per dire la verità. Quindi prima di mettere allarme nelle famiglie che hanno già problemi perché hanno persone a casa con disabilità, io mi informerei dal sindaco. Qualsiasi esso sia, visto che prossimo anno andiamo alle elezioni, vediamo chi ci sarà. Io spero che ci sarò ancora io. Però se non dovessi essere io, quando ci sarà un problema ad Osimo e un cittadino che mi conosce me lo fa presente, la prima persona che interesserò per sapere se è vero o non è vero, se ci sono i soldi o non ci sono i soldi, sarà sempre per me il sindaco o l'assessore, prima ancora che per sentito dire si diffondano voci che mettono allarme nelle persone interessate, tanto più se queste persone hanno a casa persone con disabilità o hanno a casa persone con problemi. Quindi questo è un invito che faccio a tutti, anche a tutte le opposizioni. Se c'è un problema, io direi prima di tutti di interessare sindaco e giunta o consiglieri e poi se la risposta non piace è giusto che chi vigila e controlla il mio operato ne faccia una notizia negativa sulla stampa, ma cerchiamo di non fare per favore allarmismi soprattutto nel sociale. Credo di aver detto tutto. C'è anche un investimento per quanto riguarda la protezione civile e finalmente ad agosto partiranno i lavori della pista ciclabile di Campocavallo, ma andiamo ad inserire in questa variazione anche i 45.000 euro che arrivano dalla Regione Marche per terminare la pista ciclabile ad Osimo Stazione, che da Falconara arriverà fino al mare. 15.000 euro li deve mettere il Comune, 45.000 euro arrivano dalla Regione. Credo che sia dimostrato come con equilibrio e saggezza l'amministrazione assieme ai suoi collaboratori gestisca gli equilibri di bilancio e dove è possibile si fanno e si incrementano gli investimenti a seconda delle esigenze che arrivano dai nostri concittadini, dalle nostre associazioni e dai nostri quartieri. Grazie.
Grazie Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Campanari. Prego.
Grazie Presidente. Solo per due parole, perché da quello che ha detto il Sindaco emerge una cosa secondo me molto importante che deve essere ribadita. Parliamo di sociale, cioè con questo atto noi facciamo una cosa secondo me, Sindaco, molto grande. Facciamo fronte con soldi del Comune, con una crisi grande come c'è oggi, con soldi del Comune facciamo fronte ai 300.000 che non mette la Regione, quindi copriamo tutti i soldi che c'erano fino all'anno scorso dati dalla Regione, ci mettiamo addirittura qualcosa in più e poi se arriveranno i soldi della Regione sarà tutto di guadagnato. Questo secondo me è una cosa molto molto importante e dice chiaramente quanto questa amministrazione tenga al sociale. Mettere in giro voci false sul fatto che vengono tolti i soldi per il sociale è secondo me una cosa di cui ci si dovrebbe vergognare. Però ribadisco, è importante votare questo atto proprio perché diamo con questa misura facciamo capire l'attenzione che questa amministrazione ha per il sociale. Ripeto, copriamo i 300.000 della Regione mettendoci anche qualcosa in più e se arriveranno saranno tutti denari guadagnati. Credo che questa sia una misura su cui bisogna mettere l'accento e su cui bisogna essere orgogliosi di votare quest'atto.
Grazie consigliere Campanari. Consigliera Mariani, prego.
Allora, intanto volevo dire che sono venuta anche in nell'ufficio della segreteria l'altro pomeriggio per vedere la cartellina, perché la documentazione messa a disposizione online con il nuovo procedimento era priva, a mio parere, di alcuni documenti che venivano anche richiamati nella delibera, per esempio il controllo sulle società partecipate. A questo proposito, agganciandomi al discorso che ha fatto prima il Sindaco sul Buttari, lo invito a consultare la pagina internet del Comune di Osimo, amministrazione trasparenti, enti controllati, e alla voce decreto legislativo 33/2013, articolo 22,1, lettera A e C2, e modificato dal decreto legislativo 97/2016, troviamo la pubblicazione dei dati del Buttari, questo solo a titolo di esempio e qui non dico altro. Comunque nella delibera viene richiamata questa relazione che si dice che sta agli atti, ma in realtà non c'è. E non è stato messo a disposizione il parere dei revisori dei conti, io sono venuta a leggerlo, e anche nel parere dei revisori dei conti vengono richiamati altri documenti come la relazione del legale rappresentante della delle società, in particolare dell'ASSO, tant'è che i revisori evidenziano e ci mettono in guardia sulla sanzione che è ancora in piedi, il contenzioso che è ancora in piedi in Sinail per 360.000 euro. Non c'è il prospetto che dimostra che il fondo di crediti di dubbia esigibilità è adeguato, non c'è il prospetto alle spese del personale, e qui mi soffermo anche qui dicendo che comunque questo è l'anno che ha visto transitare alcuni dipendenti, 8 o 9 dipendenti comunali alla ASSO. Proprio in questi giorni abbiamo visto pubblicato l'accordo, ancora non si è capito come si è definito quel problema, e non ci sono i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli della finanza pubblica. Quindi è chiaro che le valutazioni debbono essere fatte con gli atti che uno ha sotto mano, per cui si leggono i numeri e quello che è scritto ritengo che sia valido, altrimenti presumo che abbia un valore di più quello che è scritto nel foglio di carta che oggi noi andiamo ad approvare rispetto alle tante chiacchiere. Io sono abituata così. Quello che leggo lo ritengo un atto fondamentale e corretto, altrimenti noi ci alziamo, andiamo via e il sindaco, anziché far adottare gli atti, fa le chiacchiere sui giornali. E, comunque sia, il sospetto che ho avuto dalla prima lettura era che questo assestamento si basasse esclusivamente su due entrate sostanzialmente. Due maggiori entrate finora non accertate. Una che è quella della polizza assicurativa, l'assicurazione che ha erogato al comune di Osimo 650.000 euro per, diciamo così, ripristinare immobili che avevano subito danni nel terremoto, 150.000 euro per le perizie, e la prima osservazione ho detto, ma mi pare un po' esagerato, 150.000 euro l'importo da pagare ai periti su danni quantificati per 650.000 euro, però l'ha liquidata l'assicurazione e non dico niente. Comunque, lasciando perdere i 150.000 euro che comunque vanno erogati ai periti, ci ha dato 650.000 euro. Ho detto, probabilmente è chiaro che se un'assicurazione liquida un danno per il sisma, questo danno è sicuramente un danno importante e quindi l'amministrazione comunale lo deve mettere per forza nelle spese in conto capitale come allocazione, perché non abbiamo tanti strumenti per ragionare, perché il bilancio è fatto per voci aggregate grandi. Allora vado a vedere le spese, le variazioni che sono state fatte, le maggiori spese in conto capitale. Ma le maggiori spese in conto capitale sono 626.000 euro, per cui i 650.000 euro del terremoto sono avanzati, ma dirò di più, che nelle variazioni in entrata, le maggiori entrate, abbiamo anche altri 321.000 euro da destinare con destinazione vincolata nelle spese in conto capitale. Vale a dire che con questa variazione l'amministrazione comunale aveva a disposizione 1.147.000 euro da destinare a lavori o di manutenzione straordinaria o comunque da destinare ad opere. Invece le variazioni in uscita, che dovevano avere più o meno lo stesso importo, sono di 626.000 euro. Mancano all'appello 521.000 euro. Quindi questo mi ha fatto pensare che molto probabilmente, ma sicuramente è così, le spese correnti, cioè quelle di tutti i giorni, sono finanziate con i soldi dell'assicurazione. Cosa che il sindaco oggi ha confermato indirettamente, perché ha detto che con i soldi dell'assicurazione, ripeto, erano tolte le spese per le perizie 650.000 euro, le spese destinate a diciamo così ripristinare i danni del terremoto sono state 50.000 per le clarisse, 30.000 al cimitero San Giovanni, 10.000 ai Santissimi Martiri, 90.000 euro. E ha specificato che i danni del sisma per il cimitero maggiore di 350.000 euro non sono stati finanziati con questi soldi perché molto probabilmente arriveranno dalla Regione. Io non so se ci siano delle sanzioni. Io ritengo che comunque non è corretto destinare soldi che l'assicurazione ci ha dato per ripristinare i danni del terremoto a spese correnti. Di più, perché le variazioni in totale sono 1.500.000 di euro. Quindi 1.200.000 euro arrivano con fondi a destinazione vincolata per le spese in conto capitale. Poi ci sono 300, 52.000 euro da Astea. Il sindaco in quella chat ha detto che i soldi per il sociale sono stati finanziati con i soldi Astea. Io non dico che i soldi per il sociale non vadano messi, ma non si può dire che questo è un bilancio sano, perché il prossimo anno i soldi di Astea sono soldi una tantum. Il prossimo anno noi dobbiamo augurarci che ci sia un altro terremoto e che ci sia un'altra vendita, altrimenti non quadriamo il bilancio del comune. E questa è una cosa grave, che l'amministrazione quadri i bilanci in questa maniera. Che noi andiamo a quadrare il bilancio per le deficienze, per diciamo così, i mancati introiti che abbiamo da parte della Regione Marche, per la politica che fa il PD a livello regionale, tutti i tagli che hanno fatto sulla sanità, sul sociale, sui disabili, eccetera. E noi comuni, e il PD sono vostri compagni di banco, politicamente parlando. Il dialogo istituzionale, un comune di 35.000 abitanti, non può non avere un dialogo istituzionale con i vertici della regione che sono del PD, stesso partito vostro. Non può non far presente alla regione che quei 300.000 euro di tagli mettono veramente in crisi l'amministrazione comunale. Non può non farlo. E non può dire, ma tranquilli, noi l'abbiamo messi quei soldi. Sì, certo, poi ho visto. 23.000 euro l'assistenza all'handicap è stato messo nella scuola. Però dovete dirla tutta, avete tolto 20.000 euro sulla missione disabilità. Quindi dovete dire a chi l'avete tolti quei soldi. Lo dovete dire, perché prima c'erano, quindi probabilmente l'avete tolti a qualcun altro. Allora non fatevi belli, non dite le cose a metà, io non mi invento niente, quelle cose sono scritte qua, sono scritte nel documento che ci avete dato, leggetelo, pagina 5, ve lo rileggo, pagina 5, ok? Pagina 5, vi leggo l'intervento perché non l'ho scritto io, spesa 12.2.1, diritti sociali, politiche sociali e famiglie, interventi per la disabilità, meno 20.632,95. Nella scuola invece avete messo 23.000, però a fronte di quei 23.000 ne avete tolti 20.000 a qualcun altro, quindi lo dovete dire a chi l'avete tolti, perché queste dinamiche di bilancio le conoscono tutti. E comunque non si possono destinare i soldi a Astea per finanziare spese corrente, perché questo significa fare una politica per spot. È vero che ormai è stata la campagna elettorale, a voi interessa solamente accontentare gli ultimi mesi quelli che finora non avete accontentato, perché poi tanto dopo si vedrà quello che succederà. Vogliamo parlare anche del fatto che i 5 milioni di euro di accertamento tari sono stati diminuiti e sono diventati 1 milione di euro, e mentre l'anno scorso a bilancio dei 5 milioni di euro abbiamo iscritto solamente 2 milioni, come doveva essere scritto, perché nel bilancio andava scritto solamente l'imposta, quindi al residui 2017 noi abbiamo solo l'imposta degli accertamenti tari, ho sforato il tempo, quest'anno l'abbiamo diminuiti a 900.000 euro, comprese le sanzioni e gli interessi, quindi ci saranno dei problemi anche a quadrare il 2017, e il sindaco questo lo sa.
Grazie consigliera Mariani. Consigliere Monticelli, prego.
Grazie Presidente. C'è stato appunto un forte dibattito su alcuni social network nei giorni scorsi relativamente alle politiche sociali, e effettivamente l'attenzione al sociale è una cosa importante, quindi non credo che nessuna amministrazione voglia volontariamente fare qualcosa per limitare questo tipo di servizi. Purtroppo, come raccontava anche qualcuno prima di me, la politica a livello regionale in questo senso è davvero invece veramente matrigna, poco attenta da parte del PD ai servizi, l'abbiamo denunciato più volte, sia dal punto di vista sanitario, sia l'azzeramento del fondo sociale già a partire da 2-3 anni fa. E quindi ci rendiamo conto che per poter garantire un minimo livello decente e dignitoso bisogna tirare fuori i soldi di tasca propria. Quindi pur riconoscendo a questa amministrazione, come anche Campanari, capogruppo del PD, ha premesso prima, di aver messo i 300.000 euro di cui parlava, effettivamente una preoccupazione su quello che può essere poi una sostenibilità nel tempo di questo tipo di servizi, e noi del Movimento 5 Stelle l'abbiamo. E, non voglio fare della dietrologia, considerato il fatto che appunto stiamo in un anno elettorale, che quindi guarda caso proprio in questa stagione abbiamo questa estrema attenzione sulla puntualità con cui i servizi alle famiglie con disabilità partono, diciamo, rispetto a tutti gli altri anni in cui insomma questa puntualità non c'è stata quasi per niente, anzi direi di più. Non si può neanche utilizzare il termine puntualità se alcuni servizi iniziano a marzo o ad aprile, quando un anno scolastico finisce a giugno. Però appunto va dato atto, anche grazie all'azione delle opposizioni, anche e soprattutto grazie all'azione del Movimento 5 Stelle a livello locale, che questa amministrazione insomma si è mossa per poter almeno per quest'anno erogare questi servizi nei tempi giusti e consoni. Quindi diciamo, nell'ottica di dare a Cesare quel che di Cesare, riconosciamo questo intervento, ma appunto ne sottolineiamo un po' la saltuarietà con le entrate straordinarie che ci sono state. Appunto, l'avevamo già detto, i maggiori ingressi anche della vendita di Astea Energia hanno permesso una liquidità che adesso questa amministrazione sta utilizzando appunto per tutta una serie di servizi e di sistemazioni, diciamo, della città nei più vari campi. Ma che appunto a partire poi dai prossimi anni ci domandiamo dove possono essere reperite le risorse. Quindi la nostra critica è appunto in questo senso. Per quanto riguarda la questione della polizza assicurativa per i danni del terremoto, effettivamente sistemazione, diciamo, di questi danni in alcuni edifici di culto è importante e quindi la sottoscriviamo anche noi, però c'è la questione appunto legata, come diceva la Mariani, a questo chiarimento della voce della variazione in conto capitale rispetto a quello che era stato la liquidazione della polizza per i danni del terremoto. Quindi, se poi dopo l'amministrazione può risponderci in questo senso, gliene saremo grati. Per quanto riguarda il bilancio, quindi complessivamente rimane comunque una misura che ci preoccupa, il fatto che si sta quadrando questo bilancio e si stanno erogando dei servizi che dovrebbero essere continuativi nel tempo e basilari per i cittadini attraverso delle entrate straordinarie. Entrate straordinarie che nel caso di Astea Energia, abbiamo detto, ci ha posto sempre in una condizione di preoccupazione per il futuro, vista l'assenza dei flussi finanziari che detenere il quasi 100% di Astea Energia, come succedeva in passato, rispetto all'attuale 30% garantiva. Quindi queste perplessità rimangono sugli equilibri di bilancio nel corso dei prossimi anni, quindi in un obiettivo di medio e lungo termine.
Grazie, consigliere Monticelli. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e passo la parola al sindaco per la replica dell'amministrazione. Prego.
Cerco di essere più costruttivo, positivo e anche puntuale su quello che riguarda il sociale. Va bene il sollecito che le opposizioni fanno su questa tematica ed è giusto accoglierlo, però non è che se finanziamo con la Stea, come dice la Mariani, i soldi che mancano alla Regione è una misura, come dice Monticelli, anche una tantum. Ogni anno le amministrazioni si sono succedute negli ultimi 20 anni. È nato anche un ente che si chiama Ambito numero 13, di cui Osimo è capofila, che ha il cosiddetto rapporto sindacale con la Regione. Allora la Regione i soldi del sociale non ha, da 20 anni li eroga a novembre di ogni anno. Ti dice che te li dà, tu fai la previsione a bilancio, poi alcuni anni te li dà e abbiamo anche accertato in fase di equilibrio bilancio di più di quello che ci aveva detto. Esistono anni in cui, come l'anno scorso, il contributo che oggi noi dobbiamo scrivere meno l'ha dato per il 2017 ma non ce l'ha per il 2018. Allora noi abbiamo inserito le risorse proprie per far fronte a questo servizio che di norma è la legge regionale che ce lo finanzia. Quindi non è che è una misura non tanto per prendere voti, è una scelta seria, ragionata, perché il sociale viene prima di ogni altra cosa. E non è neanche vero, cara consigliera Mariani, che siccome vedi meno da una parte e più da un'altra, noi abbiamo tolto. Perché quest'anno, se ti ricordi bene quando ho fatto il bilancio 2018, dissi che avrei speso soldi in più rispetto al trend naturale per il sociale, perché era l'anno in cui volevamo fare qualcosa in più, tanto detto anche dalle opposizioni. Quest'anno si erano trovate le risorse per fare di più. Allora, quel sostegno alla disabilità che viene meno e viene riversato sull'assistenza scolastica è un saldo zero, nel senso che quel sostegno alla disabilità era quel qualcosa in più che doveva aiutare il sostegno a farlo partire da settembre. Allora cosa fa? Si sottrae il denaro a quel capitolo specifico che era nato per far partire a settembre l'assistenza e lo si riversa subito nel capitolo assistenza. Quindi non è che viene meno da una parte e poi mancano dei soldi della disabilità. Il saldo è zero, viene tolto da un capitolo specifico nato all'inizio dell'anno per dare qualcosa in più per partire sin da settembre, come era l'impegno dell'amministrazione, e viene riversato direttamente sul capitolo che gestisce l'assistenza all'handicap. Quindi io ti invito, ma questo lo faccio non facendo una critica personale o politica, ti invito a, in questi social network che diceva Davide, perché c'è anche Sara nel gruppo, era stato chiesto di inserire anche uno dell'amministrazione, mi sono potuto inserire ieri, ci sono più di 60 persone che ascoltano quello che dite, se l'amministrazione può dire la sua, poi se non piace, ho fatto una scelta sbagliata, io accolgo anche le critiche, però voglio parlare di numeri in maniera seria. Non che vediamo solo i meno perché ci fa piacere raccogliere consenso. Se ha un meno c'è poi un più che fa pari o supera, bisogna che l'amministrazione, non è che gli dovete dire bravo, gli dovete dire quello che c'è scritto a bilancio. Io non voglio dai 65 componenti del gruppo dire bravo sindaco, non lo voglio il bravo, però voglio che i dati siano oggettivi. Non si può per fare politica mettere dei dati su questi gruppi solo in maniera negativa con il meno. E allora ecco di nuovo l'invito ad informarsi presso l'amministrazione prima di scrivere certe cose, perché questi gruppi non devono essere come il Botari strumentalizzati politicamente, perché al Botari c'è il vecchietto del PD, c'è il vecchietto di destra, c'è il vecchietto di centro, c'è il vecchietto da aiutare, come nel gruppo del caregiver ci sono genitori, zii, adulti che vogliono aiutare le persone con disabilità. Allora non c'è il vecchietto di destra e il volontario di destra e il volontario di sinistra, c'è il volontario che chiede al sindaco pro tempore i dati. Io vorrei mettere i dati oggettivi, quindi invece di mettere solo i dati negativi e creare allarmismo a chi già ha i problemi a casa, mettiamoci i dati ufficiali, perché è una cosa positiva. Poi se i dati ufficiali non bastano, è giusto che l'opposizione dice non basta, ce ne devi mettere di più. Però i dati vanno messi in maniera oggettiva, perché oggi la notizia corre più sui social network che sui giornali che in mezzo alla piazza, perché oggi le statistiche ci dicono che il 45% dei cittadini italiani si informano su internet, e allora su internet devono girare le notizie serie, puntuali e giuste. Poi sotto dici, hai investito 100.000 euro per fare un campo sportivo, ne potevi investire 100.000 per fare il sociale, oppure il campo sportivo è costato 100, mancano gli spogliatoi, ne dovevi spendere 150. Questa è la critica dell'opposizione, ma no a diffondere dati che fanno allarmismo che non sono veri. Questo è l'invito a conclusione del mio intervento, dicendo che ancora una volta questo bilancio non è vero che è gestito male, e grazie all'avvocato Molina, funzionario responsabile dei tributi, grazie all'Andrea Cardinali, funzionario del gruppo Astea Spa, e grazie al lavoro che hanno svolto quotidianamente, mattina e pomeriggio, incontrando dopo Natale del 2017 tutti gli imprenditori che avevano ricevuto una cartella, si è fatta chiarezza su un tema molto delicato e molto soggettivo, perché la materia del contener non era i metri quadri dichiarati, che sono oggettivi, ma era il rifiuto speciale che viene smaltito in proprio, rappresenta il 50% più uno della superficie o di meno, perché se rappresenta più del 50% forse la Tari non è dovuta. Da questo lavoro certosino, da questo lavoro puntuale, da questo lavoro scaturito anche dal sollecito delle opposizioni, si è fatta chiarezza, per il quale le imprese hanno ringraziato, e dei 2 milioni che erano stati messi, devo fare un chiarimento, non sono stati messi per far pari al bilancio, ma sono stati messi nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in un fondo fittizio, che quindi non fa venire meno il bilancio nelle spese quelle normali, potrà essere rivisto nel 2019, e comunque il Comune incasserà la metà di quello accertato, di comune accordo con tutte le imprese con le quali si è fatta chiarezza. Ora, diffondiamo notizie vere, da criticare o da elogiare, ma notizie vere. Perché se le notizie sono vere e sono da criticare, io mi prendo la critica. Ma se le notizie in partenza non sono vere, non è un lavoro certosino quello che fa il consigliere di opposizione che diffonde questi numeri solo per fare polemica. Ultima nota polemica è, non si può dire sempre che siccome il PD governa la regione e noi siamo del PD, allora il Presidente del PD deve sempre ascoltarci. Il dialogo istituzionale è mettersi a tavolo con il Presidente e fargli presenti i problemi della nostra città. Alcuni li ascolta, alcuni non li ascolta, alcuni li ascolta a metà, ma non è che esiste solo la città di Osimo nella regione Marche, e quindi è una continua contrattazione che non deve essere denuncia. Rispetto al passato, il dialogo istituzionale delle cinque parole che ci di sempre significava che invece di fare ricorso al TAR, invece di fare ricorso al Consiglio di Stato, invece di fare le denunce, invece di fare le sommosse, il sindaco e la sua giunta si siedono a tavolo con il governatore del PD, gli espongono i problemi che oggi non vanno e si cerca di trovare una via di equilibrio insieme. Se la via di equilibrio non c'è, gli diremo, guarda, non sei stato buono con la città. Se la via di equilibrio porta un risultato positivo, gli diremo, sei stato bravo. Gli possiamo dire anche, non sei stato bravo, ma dai tuoi discorsi sembra che se il governatore della regione Marche era dei Fratelli d'Italia e tu sei iscritto a Fratelli d'Italia, allora il governatore dei Fratelli d'Italia avrebbe risposto sempre sì a tutte le tue richieste. Io credo che, siccome nelle Marche ci sono 256 comuni, è difficile che il Presidente della regione Marche, seppur del mio stesso partito, riesca a dire sempre sì a tutte le richieste del comune di Osimo. Certo è che questo che il Presidente attualmente in carica ci ha fatto perdere l'ostetricia, ma ci ha fatto fare la fusione con IRCA, l'ospedale è vivo e vegeto con i suoi primari, e tra 10 giorni andremo a inaugurare l'ampliamento del pronto soccorso. Abbiamo fatto una richiesta al Fondo Sviluppo e Coesione per i fondi della strada della variante a nord, e i soldi in parte ce li ha dati. Ma perché non ce li ha dati tutti, come avete detto voi dell'opposizione? Sempre per lo spirito che ci sono 256 comuni nelle Marche e ci sono 10 comuni nella Valmusone. Se ci dà 6 milioni di euro su 12 o 13 che la strada costa, io penso che gli dobbiamo dire grazie. Poi ai suoi lati negativi, che noi sapremo anche come PD ricordargli e digli che deve fare meglio sulla nostra città, ma non posso non dire che i soldi per la strada e l'operazione IRCA per noi sono positivi, seppur possano essere corretti in corso d'opera. Quindi io vi invito e invito le opposizioni, sono state sempre attente al nostro agire, a diffondere notizie vere e poi criticarle, ma non diffondere notizie false o non vere, che poi mettono in allarme, in particolar modo in questo caso che cito stasera, le famiglie che hanno persone con disabilità a casa, che già hanno i loro problemi. Se gli diciamo pure che il comune non mette i soldi per sostenerli, gli creiamo ancora più allarme. Invece i soldi ci sono, quindi vi invito a non fare queste esternazioni prima che non sia stata interessata l'amministrazione comunale, anche con un'interrogazione, anche con un'interpellanza, anche con una mozione, dove poi gli atti rimarranno, le risposte rimarranno agli atti e le famiglie potranno leggere gli atti e noi proclami sui social network o sulla stampa prima che di informarsi su notizie vere.
Grazie Sindaco, possiamo aprire le dichiarazioni di voto. Consigliera Mariani, prego.
Intanto assurdo, Sindaco, che durante l'assestamento di bilancio nessuno, il revisore dei conti, l'ufficio, sia qui a darci delle spiegazioni, quindi è inutile chiederle. Ed è inutile pure parlare con lei, perché forse parliamo due lingue diverse. Quello che conta è quello che è scritto negli atti che noi approviamo. Tanto per fare un esempio, allora avete detto che vi spendete tantissimo per le spese sul sociale, per la disabilità, bene, vediamo, il bilancio è triennale, avete detto che questi 23.000 euro li avete trovati, bene, lasciamo perdere, io non condivido perché non si possono utilizzare i soldi dell'utile Astea per un servizio sociale che è un servizio che va erogato tutti gli anni, è una spesa corrente, quindi un'entrata, una tantum non può essere destinata per una spesa di questo genere, ma ditela tutta, perché la variazione l'avete fatta solo per 4 mesi del 2018, settembre-dicembre, 23.000 euro. Se per il periodo settembre-dicembre ci vogliono 23.000 euro, significa che rapportato a tutto l'anno occorrono almeno 60.000 euro. Nel 2019 la variazione non c'è, è zero. Quindi non avete messo un soldo in più e non solo, rispetto allo stanziamento ci sono 30.000 euro in meno, lo stesso dicasi per il 2020. Quindi diciamola tutta la verità e non raccontiamo solo quello che ci pare, quello che conta è quello che approviamo, non quello che si dice sui giornali, Sindaco. Io ho mandato le delibere a quelle persone che non avevano mai visto gli atti e quello che c'è scritto nella delibera non l'ho scritto io. Ho detto solo che non era chiaro e lei comunque all'inizio dell'anno ha approvato un documento unico di programmazione per l'anno 2018 dove erano stanziati determinati fondi destinati alla disabilità che oggi va a tagliare. Quindi all'epoca era stata fatto era stato prevista una spesa destinata alla disabilità che oggi lei va a tagliare per, diciamo così, soddisfare le esigenze in questo primo periodo da settembre a dicembre di alcune famiglie. Per carità, io non dico che non deve essere fatto. Benissimo. Ma intanto quel servizio è un servizio che ha bisogno di continuità, sempre, e che deve andare a regime. Non può essere fatto solo adesso perché c'è stato il corso del caregiver, perché le mamme si sono arrabbiate, perché sono venute su. Non dovrebbero neanche venire qua a chiederlo, dovrebbe essere lei, Sindaco, a programmarlo tutti gli anni, ad averlo programmato. Ci si è arrivati a questo punto perché le famiglie si sono arrabbiate.
Grazie, consigliera. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo chiudere le dichiarazioni e aprire la votazione. Chiudiamo la votazione, votanti 19, favorevoli 13, contrari 6. Favorevoli Belardinelli, Fiorini, Flamini, Invernizzi, Campanari, Sabatini, Migliozzi, Balestreri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Contrari Scarponi, Monticelli, Giacchetti, Palazzini, Bordoni, Mariani. Diamo ora l'immediata eseguibilità. Votanti 19, favorevoli 13, contrari 6. Favorevoli Belardinelli, Fiorini, Framini, Invernizzi, Campanari, Sabatini, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Contrari Scarponi, Monticelli, Giacchetti, Parazzini, Bordoni, Mariani. Passiamo al punto numero 4. Approvazione convenzione con il Comune di Offagna per la gestione associata di servizi socio-assistenziali e del servizio di refezione scolastica. Passo la parola al Sindaco. Prego.
È in atto una serie di colloqui con il Sindaco di Offagna Ezio Capitani per studiare possibili collaborazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici locali. Questo servizio era presente prima, vogliamo mantenerlo. In questo particolare caso è stato chiesto il servizio di refezione scolastica perché la scuola nel Comune di Offagna ha ottenuto la scuola materna pubblica, mentre prima c'era una scuola materna a gestione delle suore. Le suore non riuscivano più a mantenere, autosostenersi economicamente. Il Sindaco ha fatto una richiesta al direttore regionale, all'ufficio scolastico, e l'ufficio scolastico ha accordato la nuova scuola materna pubblica, e per questo motivo, per fare a tempo pieno l'attività di una scuola materna, è stata richiesta ad ASSO, nell'ambito della collaborazione tra il Comune di Osio e il Comune di Offagna, il servizio di refezione scolastica, e quindi noi abbiamo aderito con convinzione per i rapporti e quel dialogo istituzionale che la Mariani sempre mi ricorda. È proprio qui che abbiamo centrato il dialogo istituzionale: con un comune a noi limitrofo cerchiamo di dargli una mano e gestire con lui questo servizio di riflessione scolastica. Grazie.
Grazie Sindaco, possiamo aprire la discussione. Consigliera Mariani, prego.
Sì, io volevo chiedere, per quanto riguarda i rapporti finanziari, qui viene scritto che la remunerazione all'azienda ASSO, gestore del servizio, consiste esclusivamente nella riscossione diretta dei corrispettivi dovuti dalle famiglie degli utenti che usufruiscono del servizio sulla base delle tariffe fissate annualmente dai comuni. Bisognerebbe capire, come pure poi servizi sociali, eccetera, bisognerebbe capire se il costo, la spesa che sosterrà la ASSO sarà pure a carico del bilancio comunale del Comune di Osimo oppure no. Cioè, io vorrei capire questo, oppure se è solo a carico degli utenti di Offagna. Perché qui non è molto chiaro nel contratto, perché si lascia la libertà ai comuni di stabilire ognuno le tariffe nel proprio territorio, però si dice che il costo viene coperto dalle tariffe, ma se è il comune che lo stabilisce, quindi capire un attimino quali sono le dinamiche.
Grazie, consigliera Mariani. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Dobbiamo rispondere alla consigliera Mariani al termine della discussione. Passo la parola al segretario, prego.
Allora, faccio notare che proprio all'inizio dell'articolo 4 viene detto che le amministrazioni dei comuni costituenti la convenzione concorderanno uguali tariffe. Quindi la differenza tra le due amministrazioni sta solo nel fatto che il Comune di Osimo prevede forme di esonero o forme di agevolazioni tariffarie per i propri cittadini, e per questo copre questi minori introiti da parte della ASSO con fondi da bilancio comunale. Invece il comune di Offagna, per le motivazioni che conosciamo bene, non prevede agevolazioni tariffarie e quindi per questo copre interamente i costi del servizio con la tariffa applicata agli utenti. Questo vuole dire l'articolo. No, assolutamente.
Grazie segretario, possiamo partire con le dichiarazioni di voto. Consigliera Mariani, prego.
Prendo atto del fatto che è una convenzione a costo zero per il Comune di Osimo e per l'ASSO, immagino, dalle dichiarazioni date dal segretario e siccome tra l'altro anche molti cittadini osimani, soprattutto quelli residenti nella frazione di San Biagio, utilizzano i servizi erogati dal Comune di Offagna proprio per la vicinanza che c'è, sono favorevole a questa convenzione.
Grazie consigliera Mariani. Non ci sono altre dichiarazioni di voto e possiamo aprire la votazione. Votanti 19, favorevoli 19. Scarponi, Bellardinelli, Fiorini, Monticelli, Flamini, Invernizzi, Campanari, Giacchetti, Palazzini, Sabatini, Migliozzi, Balestrieri, Bordoni, Canapa, Capotondo, Mariani, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Votiamo. Votanti 19, favorevoli 19, Balestrieri, Bellardinelli, Bordoni, Campanari, Canapa, Capotondo, Andreoni, Flamini, Fiorini, Giacchetti, Invernizzi, Maggiori, Mariani, Migliozzi, Monticelli, Palazzini, Pugnaloni, Sabatini, Scarponi. Passiamo ora al punto 5 all'ordine del giorno, individuazione di zona di recupero a sensi dell'articolo 27 della legge 457 del 78 in via Michelangelo, Osimo. Passo la parola al sindaco, prego.
Stiamo raggiungendo piano piano la fine di questo percorso con il fondo MIUR, e così informo anche il Consiglio Comunale, che la Mariani mi chiede sempre di essere trasparente, vi racconto un po' quelle che sono state le evoluzioni. Oggi Facebook mi ricordava che, due anni fa andai al Ministero a fare una conferenza stampa con tutti i sindaci interessati, il Vice Ministro all'Istruzione, Prelius, l'Agenzia del Demanio, tutti i soggetti interessati alla costruzione mediante il fondo immobiliare, in particolare a Osimo, della nuova scuola primaria a Campocavallo e della nuova scuola media a San Biagio. A che punto siamo? Il fondo è nato, Prelius SGR la prossima settimana confermerà il valore dei due immobili che il Comune apporta al fondo, Prelius confermerà i 220.000 euro di canone rispetto ai 450 che avremmo dovuto spendere se facevamo un mutuo. Oggi cosa facciamo? Iniziamo la variante urbanistica mediante il piano di recupero. Che significa? Noi non potevamo fare una variante nuda e cruda trasformando una scuola in edilizia residenziale. Prima ancora di sapere qual è il progetto che il fondo MIUR ha su questi due immobili. Allora, con il piano di recupero si individua il contesto, il perimetro della variante, poi spetterà al fondo, una volta apportati i capitali, presentare il progetto di variante rispettando in questo caso lo stile Liberty e i vincoli che la sovrintendenza aveva apposto sulla scuola ex Michelangelo. Diverso è il caso sulla scuola di Campocavallo, dove invece la sovrintendenza non è interessata. Quindi il fondo è nato, la due diligence ha confermato i dati che avevamo portato una proposta di Consiglio Comunale, a ottobre andremo dal notaio ad apportare i nostri capitali, nel mentre c'è anche la parte urbanistica di valorizzazione degli immobili che noi portiamo. Quindi la scuola di Campogallo rimane fino a che non ci sarà la scuola nuova, la scuola ex Michelangelo è già vuota da tempo, andiamo a fare questa perimetrazione. Qual è la differenza tra il punto di, all'ordine del giorno di adesso e quello successivo? Mentre nel, a Campogallo possiamo andare avanti spediti perché non ci sono vincoli, nel progetto di valorizzazione della ex scuola Michelangelo dal punto di vista residenziale, che dovrà essere presentato dal fondo e non dal comune, dovranno essere tenuti conto di una serie di diciamo indicazioni più che vincoli da parte della sovrintendenza. Un caso su tutte, la torretta di questa scuola è sotto, come tutto l'immobile è sotto tutela, la sovrintendenza potrebbe dire: demolite il 90% dell'immobile, ricostruite le abitazioni come volete, ma magari il simbolo della torretta lasciatelo e lasciateci una targa che l'avete avete fatto restyling. Faccio un esempio per capire cosa significa questo rispetto ad una variante nota e cruda: il consorzio trasformato in Conad. Il Conad è nato, ma nella parte in cui si sono ritrovati i reperti ecologici, l'imprenditore che ha sviluppato il proprio business ha dovuto mettere in sicurezza la parte che era relativa ai reperti. In questo caso credo, dai colloqui intercorsi con la sovrintendenza, che da un progetto futuro di restyling dal punto di vista dell'edilizia residenziale sull'immobile, è probabile che la sovrintendenza chieda o valuti di poter lasciare un segno sulla parte più storica dell'immobile a carico di chi poi farà edilizia residenziale su quell'immobile. Parte quindi un iter.
Grazie Sindaco, possiamo aprire la discussione. Consigliera Mariani, prego.
Sì, io nel frattempo che il sindaco oggi ci ha comunicato questo aspetto, mi sono informata e ho preso informazioni un po' più approfondite, anche se sinceramente è un settore abbastanza complesso e complicato anche per gli addetti ai lavori, e io non sono un addetto al lavoro ai prodotti finanziari. Però questa storia non mi convince, perché mi ricorda un pochettino e gli azzardi che l'amministrazione ha fatto, le varie amministrazioni pubbliche ha fatto quando andavano di moda i swap. Mi spiego, l'amministrazione in pratica cosa fa? Costituisce un fondo immobiliare gestito da questa società, non attraverso il conferimento di denaro, ma attraverso il conferimento di immobili, di proprietà comunali, che non saranno più di proprietà comunale, ma saranno di proprietà di questo fondo, il cui valore non è determinato come viene determinato solitamente quando un immobile del comune viene messo all'asta, venduto o ceduto dall'Agenzia del Demanio, ma viene determinato da chi poi lo prende. È come dire, io vendo casa, la vendo al consigliere Monticelli e il consigliere Monticelli dice: benissimo, il valore della tua casa è 10. E già qui c'è qualcosa che non va. Primo punto. Secondo punto, bene, noi acquisteremo diciamo delle quote. Adesso io non uso termini tecnici, appunto l'ho detto, non sono un addetto ai lavori. In questo fondo immobiliare, il fondo immobiliare poi dovrà investire e rivalutare quegli immobili, ci sarà sicuramente un business planner dove avranno già fatto delle valutazioni, avranno detto dovremo ristrutturarlo, lo dobbiamo trasformare in appartamenti, gli appartamenti verranno dati in affitto piuttosto che venduti, non lo so quello che succederà, questo lo deciderà il fondo immobiliare, e quindi a seguito di tutte queste operazioni noi prevediamo questo utile, chiamiamolo così, o perlomeno questo pacchetto. E siccome quest'utile quantificato in X euro, io lo anticipo perché vado a costruire la scuola al comune di Osimo, che ha un valore che poi alla fine io con gli interessi riceverò indietro con la vendita degli appartamenti. Ma c'è qualcosa che non porta, perché nel frattempo comunque il comune cede l'immobile, non ne ha più la proprietà, in cambio riceve questa nuova scuola, bene, però dovrà pagare al fondo una specie di affitto, lo chiamo io, non si chiama così, ma comunque dovrà pagare per 20 anni una certa quota. Allora io mi chiedo, ma invece di trovare questi artifici così strani, contorti, creativi, ma non era più semplice stipulare un prestito? Perché guardate che rimborsare la rata del mutuo o rimborsare per 20 anni la rata per il fondo, non so come si chiama in gergo, ai fini del bilancio è la stessa identica cosa, è un impegno che noi ci prendiamo per 20 anni e non abbiamo nulla. Io ho chiesto all'ufficio il contratto con gli allegati, ancora non ho tutto il materiale completo e ho già parlato con gli uffici, ho detto io comunque vi consiglio di verificare, di chiedere anche all'Agenzia del Demanio il valore dell'immobile, perché dobbiamo sapere da quanto partiamo, non dal valore che gli è stato dato dall'ufficio tecnico, perché abbiamo visto col cinema concerto che l'ufficio aveva valutato 1 milione di euro, dopo 3 mesi sono diventati noccioline, no? Il valore di quell'immobile da parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, o del Demanio, non so. Quindi, intanto chiediamo effettivamente il valore di quell'immobile. Perché se viene valutato troppo o viene valutato poco, comunque ha delle conseguenze nel fondo immobiliare. Conseguenze a cui risponde il bilancio del Comune. Non oggi, non domani, ma da qui a 20 anni. Sono operazioni che tutto sommato a me non piacciono, intanto perché è un azzardo. Investire su un fondo immobiliare è un azzardo. Qualcuno si mette a ridere, io l'avevo detto quando l'amministrazione Latini ha voluto assolutamente aderire ai fondi swap, e quella volta, e l'ho fatto io il contratto, se il Comune di Osimo ha raggiunto risultati positivi nella gestione del swap, solo esclusivamente perché in quel contratto erano stati posti dei limiti annuali, la revisione annuale del contratto. Qui non è uguale al swap, ma è comunque un'operazione di rischio. Abbiamo letto sulla cronaca, chi legge il Sole 24 Ore, ma anche chi segue il telegiornale, i problemi che hanno dato agli investitori nei fondi immobiliari, che si sono visti diminuire il capitale investito di oltre il 60%. E non sarà un caso che, per esempio, un importante istituto di credito, uno dei più importanti istituti di credito italiani, è voluto uscire, proprio vuole uscire da questo gruppo e ha messo in vendita le proprie quote. Hanno provato a comprare i cinesi, poi ci hanno rinunciato. Probabilmente forse non era un ottimo affare. Allora io dico, siccome noi stiamo spendendo non i soldi i nostri privati, i nostri risparmi, quelli possiamo fare quello che vogliamo, ma qui noi stiamo utilizzando un prodotto bancario con i soldi di tutta la città. E non solo con i soldi di tutta la città, impegnandoli per 20 anni, è un termine lungo 20 anni, senza vedere quello che succederà, e non solo, ma il nostro destino è legato anche all'andamento degli immobili che nel fondo verranno messi da parte degli altri comuni, quindi l'andamento ha troppe variabili, troppi rischi. Primo punto. Secondo punto è l'aspetto urbanistico, ma come questa amministrazione ha attaccato le liste civiche dicendo che avevano consumato il territorio. Adesso noi è vero che non facciamo, no, una variante al piano regolatore per istituire nuove aree di edilizia residenziale, ma è pure vero che noi stiamo trasformando gli immobili di proprietà comunale, che erano scuole, che erano un cinema, a residenzialità. Ma è possibile questo? Beh, io certamente Mi spaventa l'aspetto finanziario perché è un impegno per 20 anni di cui, il cui futuro non è granché chiaro. Ma mi spaventa ancora di più che stiamo cedendo tutti gli immobili di proprietà comunale, non abbiamo più niente, per un qualcosa che non è nostro. E non mi venga a dire che c'è troppa burocrazia per realizzare le opere, perché a Case Nuove la scuola è stata realizzata in poco tempo, non ci abbiamo impiegato molto. Se abbiamo i soldi per pagare la rata 20 anni della scuola, abbiamo pure i soldi per pagare il mutuo.
Grazie, consigliera Mariani. Consigliere Monticelli, prego.
Grazie Presidente. L'operazione con il MIUR l'abbiamo sempre vista come Movimento 5 Stelle con una certa sospetto, con una certa perplessità, e l'abbiamo detto fin da subito, fin da quando, ancora prima di questa amministrazione, il bando nazionale con capofila Castel San Pietro aveva visto Osimo tra i primi aggiudicatari, mi sembra che siamo i sesti, e abbiamo manifestato sempre le nostre perplessità per proprio la formula a cui fa riferimento questa normativa, no? Questo fondo immobiliare, dove appunto in un'epoca storica, diciamo dal punto di vista politico, che è recente ma che speriamo sia definitivamente tramontata, facevano questi voli acrobatici, questi salti carpiati di finanza creativa da mettere all'interno della politica pubblica, con il malcelato scopo di favorire appunto determinati investimenti privati e esautorare il pubblico da quello che deve essere uno dei suoi compiti principali, cioè quello ad esempio di curare l'edilizia scolastica direttamente. Quindi lo strumento di per sé stesso noi l'abbiamo sempre visto con perplessità, proprio perché ci sono delle zone d'ombra legate alla valutazione degli immobili che il fondo immobiliare va a prendere poi dal pubblico. E quindi diciamo all'interno del meccanismo non così semplice e diretto come si è sempre fatto, e cioè faccio un bel mutuo con il comune, faccio l'investimento, pago il mutuo e faccio la scuola, adesso la formula dell'affitto per un tot numero di anni. Forse. Scusate, ma c'era questo rumore di fondo. La formula appunto all'interno è un po' opaca e quindi non dà la possibilità effettivamente di vedere quant'è il costo poi per la comunità e per la collettività attraverso il pagamento di questa, diciamo, affitto, chiamiamolo così, di lungo periodo. E tra l'altro con il dubbio che patrimonio edilizio pubblico poi appunto possa essere venduto a dei prezzi non consoni al loro reale valore. Quindi abbiamo sempre criticato questa formula, che appunto la interpretiamo come appartenente a tutta quel tentativo degli anni scorsi in cui si è cercato di privatizzare la sanità, si è cercato di e si sta facendo, purtroppo si è già fatto la svendita, no, dei gioielli di famiglia, per esempio per quello che è riguardata l'industria strategica nazionale, e tutti i nostri migliori brand sono tutti passati nelle mani degli stranieri. Adesso cosa c'è rimasto? Mi viene in mente purtroppo il triste esempio della Grecia, dove il Pireo, il più grande porto del Mediterraneo, ad Atene è in mano ai cinesi, e dove i tedeschi hanno una concessione di 99 anni sui principali aeroporti turistici della Grecia. Quindi quando si arriva alla canna del gas, poi si svendono addirittura dei patrimoni storici, architettonici, dei beni comuni, per poi appunto aver messo però in piedi un'operazione irreversibile in questo senso. E questa perplessità quindi la continuiamo ad avere, eppur se riconosciamo l'importanza della riqualificazione urbanistica e quindi la necessità, fa parte anche questo dei principi e del programma del Movimento 5 Stelle, della riqualificazione urbana e del consumo di suolo zero. Riconosciamo che c'è questa esigenza, anche in ottica, diciamo, di una valorizzazione complessiva della città e delle città in genere, nella visione urbanistica del Movimento. Quindi non più consumo di nuovi terreni agricoli, ma appunto valorizzazione dell'esistente. Dobbiamo essere prudenti e cauti nel fare queste mosse, cioè non dobbiamo farci abbagliare dal fatto che qualcosa in questo senso viene ottenuto e appunto si va verso un obiettivo giusto, che è quello di una riqualificazione urbana dell'esistente, quando poi magari il prezzo da pagare per questa cosa è stata un'operazione affrettata che ci ha privato di un di beni immobili del cui valore appunto conferimento al fondo vorremmo avere anche delle notizie un po' più puntuali e più approfondite, ma oltretutto poi mette sul groppone, diciamo, della collettività chiamiamolo così, il canone di affitto pluriennale che poi nella tipologia di contratto l'amministrazione pubblica deve riconoscere al fondo che ha realizzato le opere. Quindi in quest'ottica noi continuiamo ad essere scettici e perplessi su questo strumento, e sappiamo che il periodo è quello delle vacche magre, quindi che ovviamente non ci sarebbero le forze da parte finanziarie, intendo, da parte del comune per poter fare una valorizzazione di questi propri beni immobili direttamente, però quantomeno essere nelle condizioni di poter alienare a valori congrui di mercato questi immobili che, ripeto, sono un patrimonio di tutta la cittadinanza di Osimo e pertanto debbono essere gestiti con oculatezza.
Grazie, consigliere Monticelli. Consigliera Flamini, prego.
Grazie, Presidente. Ora, no, sinceramente tutte le perplessità espresse in precedenza negli interventi, diciamo che posso condividerle come appunto obiettivi, però sono lontane totalmente da quello che è il punto che stiamo discutendo, nel senso che questo punto, per chi ha letto la delibera, è tecnico, estremamente tecnico. Si parla solo del modo con cui si intende fare questo procedimento di appunto scegliere il progetto più adatto per quelle due zone appunto che sono state individuate come oggetto di questa poi pratica col MIUR. Significa che si sta scegliendo di assoggettare quelle due aree puntuali, esplicitamente e dettagliatamente soggette appunto al, diciamo, a quelle particelle che si intende dare appunto al MIUR, e si dice che queste, cioè almeno quello che stiamo facendo in questa delibera, è assoggettarle a un piano di recupero. Significa che la particella in sé andrà valutata al momento in cui qualcuno presenterà il progetto. Significa che a seconda del progetto che appunto verrà presentato, il valore anche economico di quell'area potrebbe cambiare. Non è che poi questa cosa, diciamo, rimane automatica, ma ci ripassa in consiglio comunale comunque, Oltretutto vorrei spiegare, come ci è stato spiegato dai tecnici anche in commissione, e i consiglieri, insomma, se magari erano curiosi potevano anche essere presenti anche ieri. Questo tipo di piano di recupero praticamente prevede che, appunto, al momento in cui qualcuno presenta il progetto, questo progetto poi è obbligatorio nel caso in cui c'è un vincolo, come per esempio quello per la scuola Leopardi, anzi più di un vincolo, perché la scuola Leopardi ha due vincoli, uno che è monumentale, l'altro è un vincolo panoramico. Quindi il progetto, per esempio, di quella particella passerà prima di tutto in accettazione, diciamo, alla sovrintendenza, che quindi comunque dovrà dare l'ok a quel tipo di progetto in tutte le sue parti. E l'unica cosa che viene espressa anche mi sembra nel testo in più rispetto a questo è che ci si riserva l'eventualità di cambiare la destinazione d'uso, magari anche solo a una parte, perché se pensate a quell'immobile lì della scuola, diciamo magari la parte che dovrebbe avere più valore è quella della parte storica della scuola, mentre magari la parte della palestra, essendo più nuova, non c'ha tutte queste diciamo particolarità, anche se è vincolata nello stesso modo dello stabile sopra, perché la particella è unica, quindi il vincolo è su tutto. Quindi il passaggio è, dopo il progetto si andrà alla sovrintendenza e dalla sovrintendenza poi quel progetto verrà, cioè con l'ok della sovrintendenza tornerà in consiglio comunale più di una volta. E di lì il consiglio comunale potrà dare l'ok o meno ad andare avanti coi progetti. Quindi non è che questa modalità ci toglie la possibilità del controllo sul progetto. Se non ci andranno bene i progetti, potranno essere bloccati in consiglio comunale. Questo è quello che praticamente si sta valutando in questa delibera. Tutto il resto sulle questioni dell'accettazione del metodo di cedere al MIUR o meno, quindi tutto il fondo, questo non è contenuto in questa delibera.
Grazie consigliera Flamini. Consigliera Giacchetti, prego.
Grazie Presidente. Io volevo solo delle delucidazioni tecniche. Mi dispiace che anche qua non c'è l'ingegner Vagnozzi, chiaramente, quindi non so poi se si possono avere. Però partendo dal fatto che oggi appunto questa delibera ci porta a una... è una delibera tecnica, quindi in pratica c'è un cambio di destinazione d'uso, no? Se non erro, quindi dall'edilizia scolastica all'edilizia residenziale. Quindi come primo punto noi oggi dobbiamo approvare questa situazione. Quindi detto questo, che credo che insomma sia importante, ecco, volevo avere delle informazioni. In parte forse la collega La Flamini ha detto quando, quindi la ditta, la Prelios, io non so poi che mi può dare le risposte, quando la Prelios presenterà il progetto per la variazione, no? Quindi del recupero. Allora, questo progetto deve essere di nuovo passato in consiglio comunale, questo che mi chiedevo, no? E il sindaco ha anche detto, allora, la valorizzazione, ci darà la Prelios la valorizzazione di quegli immobili, ce li darà a chi? All'amministrazione, alla giunta o anche al consiglio comunale? Quindi io vorrei capire se questa valutazione degli immobili noi come consiglio comunale la conosceremo. E quindi, oppure è una cosa che va solo poi valutata come amministrazione. Se il progetto che presenta la Prelios per la variante, insomma, che proposta, quindi che è comunque edilizia residenziale, no? Quindi cambiamo la destinazione d'uso, questo
bisogna dirlo, ripassa in consiglio e quindi noi dobbiamo votarla. Se queste, diciamo, questi progetti che riguardano appunto gli immobili che noi mettiamo nel fondo vanno di pari passo poi a quello che invece il fondo deve fare, oppure sono, diciamo, propedeutici perché il fondo immobiliare poi possa lavorare e quindi andare avanti per quanto riguarda appunto i progetti delle scuole. Quindi ecco, fondamentalmente questi tre punti li vorrei chiarire, però non so se potete darmi insomma queste risposte.
Grazie consigliera Giacchetti. Non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione e per le risposte passo la parola al sindaco. Prego.
Se rileggete bene la delibera c'è scritto quale sarà l'iter. Sarà un soggetto diverso a fare la proposta perché è giusto che lo faccia il fondo, però passerà in Consiglio Comunale perché è la legge dello Stato che affida al Consiglio Comunale la potestà diciamo normativa in termini urbanistici. Quindi oggi si fa l'individuazione di un piano di recupero di due immobili e spetterà al fondo, una volta apportati questi due beni, proporre al Consiglio Comunale la variante sul piano urbanistico. Però la differenza dov'è? Fare una variante oggi e dire va bene, lì ci facciamo le case senza un progetto significava buttare a mare tutto. È stato concordato questo processo di piano di recupero, perché tu intanto con questa delibera di oggi l'idea è, come nello spirito del fondo, fare un piano di riqualificazione dei due immobili dal punto di vista dell'edilizia residenziale. Siccome sono dei due, in particolar modo c'è uno stile liberty, ci sono delle prescrizioni alla sovrintendenza, spetterà al fondo proporre poi il progetto che tornerà in consiglio perché la facoltà, il potere normativo affida al Consiglio Comunale le questioni di natura urbanistica, quindi sì, ripasserà in Consiglio Comunale, quindi adesso è un accordo del percorso verso un piano di restauri che dovrà essere una volta portati i beni. Però volevo rispondere anche alla consigliera Mariani che ancora una volta bisogna che studia prima di parlare, cioè noi non svendiamo un bel niente perché le valorizziamo questi due immobili, perché noi apportando questi immobili avremo il 16% del fondo. Il fondo, che è un'iniziativa imprenditoriale, diversamente dal comune che se avrebbe costruito due scuole avrebbe fatto un'iniziativa di servizio, pagherà l'IMU, pagherà la TASI, pagherà gli oneri di urbanizzazione. Quindi abbiamo questi tre vantaggi uniti al fatto che i mobili non è che li perdiamo, li potevamo vendere, sì, ma siccome ci hanno provato anche, in particolar modo la scuola ex Leopardi, ci ha provato anche chi c'era prima di me a venderla, ma non c'erano interessi, dandogli il giusto valore che è stato fatto con perizia e apportando a questi valori, questi due immobili nel capitale del fondo, noi ne siamo ancora proprietari partecipando al 16% del fondo. Con i risvolti positivi della gestione del fondo, cioè gli utili di fine anno e anche il fatto che questo fondo, essendo un'iniziativa imprenditoriale, verserà le tasse al comune. Quindi il mutuo costava 500 e invece col fondo immobiliare spendiamo 220, la metà. Dopo 20 anni le scuole diventano del comune e intanto la manutenzione ordinaria straordinaria è a carico del fondo, se no la manutenzione ordinaria straordinaria della scuola di solito è nel bilancio comunale. Il fondo è un'iniziativa imprenditoriale e quindi paga IMU, TASI, oneri di urbanizzazione. Quindi sono molteplici i fattori positivi e di riscontro positivo a bilancio, anche di valorizzazione immobiliare, di qualcosa che fermo da anni, come, faccio una battuta, il cinema concerto, che tutti vorrebbero riaprire il cinema concerto, ma ci hanno provato i sindaci prima di me. Noi abbiamo fatto una scelta diversa, ma mi sembra che è 10 anni che sta fermo lì, come la scuola ex Leopardi, come un domani la scuola di Campocavallo che rimarrebbe lì ferma. Allora, questa è un'opportunità ai più, tra virgolette, antichi, non piace l'innovazione, va bene, ci sta la critica. Però nell'innovazione ci sono anche gli elementi positivi, non è che l'amministrazione sceglie l'innovazione con gli elementi solo negativi. Lo swap era negativo. la valorizzazione immobiliare e pagare la metà di quello che potrebbe costare un mutuo è un valore positivo, perché se incassimo i tassi va nella parte corrente e aumentano le entrate di parte corrente, che potrebbero essere destinati al sociale, ad esempio, no? Che abbiamo parlato tanto di sociale. Il fondo versa oneri di urbanizzazione che può essere dedicato a strade, marciapiedi, scuole, aree verdi e tutto quello che è la manutenzione di cui si parla nei consigli di quartiere. Siamo proprietari al 16% del fondo, quindi non è che non siamo più proprietari di quei due immobili. Partecipiamo alla riqualificazione di quei due immobili mediante partecipazione al fondo. Io di aspetti positivi ce ne trovo tantissimi, non pochi. Quindi, per tornare alla dottoressa Giacchetti, i progetti li vedremo qui, li potremo guardare, modificare, perché la potestà è del Consiglio Comunale. Però la proposta deve venire dal fondo, dicendo, va bene, voi mi avete individuato il piano recupero, quindi avete accettato il fatto della residenzialità, e abbiamo detto anche che c'è un discorso fatto allora dalla sovrintendenza, quando ci porteranno il progetto tornerà in Consiglio Comunale, sarà il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sulla questione.
Grazie Sindaco, e passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Consigliere Giacchetti, prego.
Volevo la terza domanda, comunque non ho avuto risposta, semplicemente questo, e non so se forse non ero stata chiara, cioè se questo percorso della Prelios per quanto riguarda il recupero e la valorizzazione del fondo immobiliare è parallelo poi a quello della progettualità delle scuole, è parallelo oppure no, e se poi appunto la progettualità delle scuole invece lo stesso passa in consiglio oppure no, però forse non sono stata chiara in questa richiesta.
Prego Sindaco.
Allora, sono due, quando il Prelius e i costituenti fondo hanno accettato l'apporto dei nostri capitali, dei sei comuni, e anche la loro valorizzazione, una volta nato il fondo, l'obiettivo del fondo è fare le scuole, quindi un conto è il fondo che è obbligato una volta che nasce a fare le scuole, perché l'obiettivo principale è quello, la valorizzazione loro l'hanno accettata nei numeri, la fanno con il tempo, non è che tutte e due le cose vanno di pari passo. Noi con il fondo dobbiamo fare le scuole, quindi l'obiettivo principale è vedere realizzare le scuole entro il 2020, cioè portare i ragazzi nel 2020 dentro le nuove scuole. Poi loro hanno accettato di avere questi immobili vecchi nostri e degli altri comuni e si preoccuperanno di trasformarli in residenza, però questo arriverà in tempi successivi e con i tempi anche del mercato, però loro hanno accettato che piano piano avranno delle risorse aggiuntive perché trasformeranno, ma è compito loro entro il 2020 fare le scuole, quello è il compito principale del fondo. Penso, spero di aver risposto.
Grazie Sindaco per le dichiarazioni di voto. Consigliera Mariani, prego.
Sì. Allora, intanto questo non è un atto tecnico, ma è un atto politico, altrimenti, perché c'è una scelta politica, altrimenti noi non saremmo qui, ma bastava una determina del dirigente. Quindi è una scelta politica importante e che è collegata al programma di edilizia scolastico, perché così c'è scritto nelle prime righe del documento istruttorio. Il procedimento in argomento è conseguente all'attuazione del programma di edilizia scolastica di cui è la direttiva MIUR del 26 marzo 2013. Quindi questa delibera è strettamente collegata alla questione, chiamiamola così, fondi MIUR. E detto questo, Sindaco, è vero, cioè noi non dobbiamo prendere solo le questioni positive del fondo immobiliare, è vero, noi diventiamo, diciamo così, lasciatemi andare i termini non corretti, proprietari del fondo MIUR al 16%, ma sia per le attività ma anche per le passività. Quindi è il fondo MIUR, questo fondo immobiliare con una parte i soldi MIUR, dove andranno a finire una parte i soldi MIUR, che mi sembra che siano 5 milioni di euro, e dall'altra parte andranno gli immobili dei vari comuni quantificati in tot euro, e quelli del comune di Osimo, se vengono confermati, hanno un valore di 1.350.000 euro, quindi noi mettiamo dentro questo fondo 1.354.000 euro, che corrisponde al 16% delle azioni. Se quel fondo va male, ci sono investimenti che vanno male, perché tutto è delegato non alla scelta che fa i comuni, ma poi tutto lo decide la società privata,
scelta con noi siamo chiamati ad andare a mettere quei soldi che mancheranno, se va bene, certo. E quindi è per questo che dico è una scommessa, perché non lo sappiamo come potrà andare. Dico solo che ultimamente i fondi immobiliari, e lei lo sa meglio di me perché lavora in banca e quindi queste cose le capisce meglio di me, i fondi immobiliari ultimamente hanno avuto un tracollo. Abbiamo visto quelle delle Poste e quelle dello stesso investitore che qui oggi viene a gestire il nostro fondo, del 60%. Quindi io sono contraria a questo, soprattutto per il fatto che, come ho detto prima, la seconda valutazione per la questione urbanistica. Grazie. Perché non ci siamo, solo una frase, mi consenta Presidente, mi scusi, qui nessuno si è posto il problema che se noi facciamo in quella scuola tanti appartamenti, ma poi i servizi, la viabilità, la rete fognaria, ma qualcuno se l'è chiesto, dice non comporta spese, no, non è vero. Comporta Grazie. Degli impegni per il Comune.
Grazie, consigliera Mariani. Consigliere Monticelli, prego.
Grazie, Presidente. Anche il voto del Movimento 5 Stelle è contrario per le ragioni che ho esposto nell'intervento precedente.
Grazie, consigliere Monticelli. Chiudiamo le dichiarazioni di voto e apriamo la votazione. Votanti 19, favorevoli 12, contrari 6, astenuti 1, astenuti Sabatini, contrari Scarponi, Monticelli, Giacchetti, Parazzini, Bordoni, Mariani, favorevoli Belardinelli, Fiorini, Flamini, Invernizzi, Campanari, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Votanti 19, favorevoli 12, contrari 6, astenuti 1, astenuti Sabatini, contrari Scarponi, Monticelli, Giacchetti, Palazzini, Bordoni, Mariani, favorevoli Belardinelli, Fiorini, Flamini, Invernizzi, Campanari, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Passiamo ora al punto numero 6, individuazione zona di recupero ai sensi dell'articolo 27 legge 457 del 78 in località Campo Cavallo. Parola al Sindaco, prego.
Non mi dilungo più di tanto perché, come dicevo in precedenza, è lo stesso procedimento. La differenziazione tra Campo Cavallo e la scuola ex Michelangelo è che su ex Michelangelo ci sono, diciamo, delle indicazioni prescrittive da parte della sovrintendenza in base al decreto di allora, del decreto ambientale di allora, mentre la scuola di Campocavallo è libera da vincoli. Quindi, in attesa del progetto, il documento proposto è come quello di prima.
Grazie Sindaco, apriamo la discussione. Consigliera Mariani, prego.
Beh, non ripeto quello che ho già detto in occasione della discussione del precedente punto, perché, come ha già detto nell'introduzione il Sindaco, la procedura è pressoché simile, con la diversità che questo immobile non è coperto da vincoli. È vero, Sindaco, che il Comune di Osimo pagherà una rata, diciamo, più bassa, 210.000 euro contro forse 500.000 del mutuo, ed è vero che incasserà l'IMU e la TASI, ma è pure vero che alla fine dei 20 anni l'immobile non è nostro e nessuno dei due immobili è più nostro, né quello che abbiamo ceduto né quello che verrà destinato in tutti questi 20 anni a scuole. Dopo 20 anni un immobile, lei lo sa meglio di me, soprattutto quelli che vengono realizzati recentemente, non è che si trovi in ottime condizioni di salute. Quindi
Voglio dire, no? Allora, a questo punto, anche perché verrà realizzato dal privato, quindi non abbiamo nessuna, come posso dire, non possiamo avere nessuna interferenza sulle scelte che farà il privato, né possiamo avere nessuna interferenza sulle scelte che farà il privato, il fondo immobiliare privato, perché alla fine viene gestito dalla società che è stata scelta e noi non abbiamo nessuna possibilità di poter prendere decisioni o dare delle direttive. Quindi è un rischio troppo alto, anche questa delibera è direttamente collegata all'operazione fondi MIUR, fondo immobiliare, e quindi non posso essere d'accordo su questa scelta politica, non è una delibera tecnica, è una scelta politica, perché noi stiamo decidendo di cambiare una destinazione d'uso, che ad oggi è una scuola, è comunque un servizio pubblico, di destinare quello spazio e quei luoghi a residenzialità privata.
Grazie consigliera Mariani. Dichiaro chiusa la discussione e passiamo alle dichiarazioni di voto.
Voterò favorevolmente perché, come al solito, la Mariani, purtroppo, la scuola di Campocallo ha 100 anni, ancora è lì, ci abbiamo fatto i lavori di adeguamento e i bambini sono tutti ben felici di andarci. Secondo te, dopo 20 anni queste scuole cadono giù solo perché le fa il privato? Non aggiungo altro, voto convintamente a favore perché sono certo che gli strumenti innovativi servano a migliorare il nostro Paese. Noi ci abbiamo creduto fino in fondo, speriamo di vedere entro il mandato l'inizio dei lavori come promesso.
Grazie. Sindaco, consigliera Giacchetti, prego.
Grazie Presidente. Volevo solo ricordare per coerenza che il nostro gruppo, quando avevate portato in consiglio comunale la delibera e la scelta del fondi da mettere, cioè delle scuole da mettere nei fondi immobiliari, noi avevamo fatto degli emendamenti proprio perché eravamo contrari a mettere questo tipo di scuole, tanto più Campocavallo, che comunque al di là della scuola nuova a cui tutti siamo d'accordo, doveva rimanere quella scuola come struttura, diciamo, per la frazione, come centro, diciamo, anche culturale, eccetera. Quindi ecco, lo volevo solo ricordare, quindi noi allora avevamo presentato degli emendamenti bocciati e quindi ecco, noi non eravamo d'accordo allora su questa scelta e di conseguenza oggi.
Grazie consigliera Giacchetti, consigliera Mariani, prego.
Allora, a parte il fatto, Sindaco, che io non ho detto che il privato costruisce male, ho detto che l'amministrazione comunale non può interferire assolutamente sulle azioni che intraprenderà il privato nel costruire. Le leggo che cosa dice il contratto, questo è il contratto che è stato approvato con la determina dirigenziale da parte del dirigente del Comune di Osimo. Mediante il contratto le amministrazioni affidano alla SGR l'incarico di istituire, organizzare, amministrare e gestire il fondo. Quindi il Comune di Osimo verrà, diciamo, tenuto fuori da qualsiasi decisione. Il Comune di Osimo dà l'immobile e l'SGR gestirà tutto lui come vuole, che può essere corretto, sicuramente non farà cavolate, certamente, perché non è suo interesse, però il Comune di Osimo non avrà più nessuna leva per poter dire questo va bene o questo non va bene, perché con questo contratto si affida tutto a SGR, punto.
Grazie consigliera Mariani. Chiudiamo le dichiarazioni di voto e apriamo la votazione. No, non c'è. Votiamo. Votanti 18, favorevoli 12, contrari 5, astenuti 1, astenuti Sabatini, contrari Scarponi, Giacchetti, Palazzini, Bordoni, Mariani, favorevoli Bellardinelli, Fiorini, Flamini, Invernizzi, Campanari, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Votiamo ora l'immediata eseguibilità. Votanti 18, favorevoli 12, contrari 5, astenuti 1, astenuti Sabatini, contrari Scarponi, Giacchetti, Palazzini, Bordoni, Mariani, favorevoli Bellardinelli, Fiorini, Flamini, Bernizzi, Campanari, Migliozzi, Balestrieri, Canapa, Capotondo, Andreoni, Maggiori, Pugnaloni. Passiamo all'ultimo all'ordine del giorno, che si tratta dell'ordine del giorno presentato dai consiglieri del gruppo delle liste civiche. In merito a richiesta di deviazione del traffico pesante per i mezzi superiori a 7,5 tonnellate dalla strada statale 16. Passo la parola per la presentazione alla consigliera Bordoni. Prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque, questo è un ordine del giorno che le liste civiche ha ritenuto opportuno presentare raccogliendo le istanze dei cittadini di una intera frazione durante un incontro pubblico che è avvenuto di recente e alla quale ha avuto seguito anche una raccolta firma per una petizione che appunto la frazione sta organizzando. Perché l'atto? Perché ho dimostrazione, proprio per come nasce lungo la strada statale 16 e l'ampliamento quindi di una frazione che ormai è divenuta davvero grande, con oltre 6.000 abitanti, ha fatto sì che la viabilità della stessa frazione necessita comunque di essere rivista. Questa è una piccola premessa che facciamo, ma perché? Perché la viabilità della strada, ancor prima della caduta del ponte del Cavalcavia, era una strada già a forte transito. Non vedo, mi ero un attimo stoppata perché nessuno ascolta, a parte noi consiglieri, ma il sindaco credo che sia importante, no, che ascolti questa... c'è l'assessore, va bene, scusa. Ok. Me l'era accorta. Fuori dalla porta, ascolta fuori dalla porta il sindaco, ok. Quindi riprendiamo. Quindi nel momento in cui è caduto il cavalcavia, il traffico, quindi la viabilità sulla strada statale 16 si è intensificato e il recente ripristino dello stesso cavalcavia sicuramente sarà risolutivo, ma che non risolve i problemi della viabilità e del traffico, soprattutto anche della sicurezza e dell'incolumità dei pedoni e degli automobilisti stessi della frazione. Pertanto, ulteriore problema è anche sulla sicurezza, nasce proprio dal fatto che i limiti della velocità non vengono comunque rispettati, quindi diventa una strada ad alta viabilità, di traffico leggero e di traffico pesante. Non c'è alcun controllo per quello che riguarda la velocità ed è una frazione molto popolata. In più ci abbiamo la stazione proprio ferroviaria e quindi che proprio davanti agli attraversamenti della stessa è all'ordine del giorno incidenti stradali dove vengono coinvolti pedoni e di cui di recente anche uno mortale. A tutto questo aggiungiamo anche l'aggravante quindi dello smog, quindi tutti i problemi che ne derivano dallo smog, dall'accumularsi quindi delle PM2, delle PM10, di cui abbiamo fatto già forti dibattiti, tutto questo testimoniato anche da una serie di documentazioni che ci sono tramite accesso agli atti che abbiamo fatti all'ANAS, ci sono pervenuti, quindi ci hanno mandato dei rilevamenti, adesso prendo dei giorni, ad esempio su un giorno che era un venerdì 27, di gennaio 2017, diciamo che i veicoli leggeri in quel tratto, in entrambe diciamo le direzioni, sono 19.475 in aggiunta di 800 veicoli pesanti ad una velocità media di 70 km orari, poi ce l'hanno divisi anche per fasce orarie. Allora, questo ci serve per far capire soprattutto la necessità e l'urgenza degli interventi e la serietà della problematica. La Regione Marche, allo stesso tempo, sempre per gli accessi agli atti che abbiamo fatto, ci ha mandato delle relazioni in base al numero degli incidenti con lesioni e il numero dei feriti in quegli incidenti stessi, e vediamo che dal 2012 ad oggi c'è stato un incremento, quindi si passa da 3 a 7 e si passa da 3 feriti a una media di 16 feriti. Ecco, tutto questo appunto credo che dovrebbe generare una sorta, io non dico d'allarmismo come molte volte il sindaco ci addita di fare, ma comunque una seria preoccupazione, quindi soprattutto da parte dell'amministrazione, di farsi carico di una problematica molto seria che vige all'interno di una frazione. Che cosa si chiede con quest'atto? Quindi si chiede innanzitutto in via sperimentale e soprattutto per iniziare un'attività che possa andare nella direzione della diminuzione della viabilità, iniziare proprio con una richiesta della deviazione del traffico pesante, perché le modalità di deviarlo ci sono, il traffico potrebbe essere deviato sia sulla direttissima del Conero o tramite accordi con la società 14, ad esempio per quanto riguarda Ancona Sud o dall'altra parte per quanto riguarda Ancona e Porto Recanati, e la Cameranense, quello che noi chiediamo che fosse percorsa già dalla strada dell'Aspio, quindi dalla direttissima del Conero. Chiediamo il traffico pesante in questo momento perché abbiamo visto che i veicoli sono tanti e quindi, ripeto, è un primo approccio proprio per far vedere almeno la volontà, no, a piccoli passi di una trasformazione che possa essere, non dico che risolva, ma che comunque possa dare un segnale positivo ad una frazione che è davvero stremata con queste forti problematiche. Un'altra problematica forte nella frazione è che il notevole traffico che si svolge lungo la strada statale 16 implica anche l'inflazionamento anche di altre strade più piccole interne alla città, quindi strade che magari non sono adatte a supportare un traffico simile, ma che lo devono fare. Mi viene in mente via Agnelli da un lato, mi viene in mente via Fontanelle dall'altro. Via Fontanelle non è pericolosa, è pericolosissima, una strada a doppio senso dove non esiste un marciapiede e dove le persone a piedi ad Osimo Stazione ce ne sono tante, e quindi l'interno proprio della frazione è diventata molto pericolosa. Il problema non è solo lungo la strada statale 16, il problema è proprio di tutta la frazione. La mancanza della segnaletica stradale, sia da parte verticale che orizzontale, non è solo lungo la strada statale 16, che le linee che le righe delle strisce pedonali per terra su 4 solamente 2 sono state rifatte, ma è proprio una mancanza totale in tutta la frazione, soprattutto, ripeto, della segnaletica verticale e orizzontale. Quindi la mancanza anche di dispositivi, di limitatori di velocità, cioè via Badia che è diventata una strada molto trafficata, anche lì con forte velocità e percorrenza. Quindi occorre una attenzione, ripeto, particolare e iniziative sicuramente da intraprendere, connesse anche a tutto quello che è l'illuminazione stradale e l'illuminazione quindi dei stessi, no, dispositivi direttive o delle stesse segnaletiche che vanno evidenziate. Quindi ecco, la motivazione dell'ordine del giorno e l'urgenza quindi di portarlo all'attenzione di tutto questo ciclo di consenso nasce proprio da questo, perché dall'esigenza che è emersa anche ieri sera da un consiglio dei quartieri, i cittadini sono davvero preoccupati su questa problematica, perché non se ne viene fuori, perché sicuramente adesso ci racconterete della rotatoria, che va benissimo ed è, potrebbe essere un ulteriore diciamo sbocco, ma vediamo la proprio di riorganizzare la viabilità, perché la rotatoria snellisce, ma il problema è proprio il numero dei veicoli che percorrono e transitano all'interno della frazione, per la quale va preso un adeguato provvedimento.
Grazie consigliera Bordoni. Consigliere Campanari, prego.
Grazie Presidente. I cittadini hanno pochi strumenti per presentare in quest'Aula le loro istanze e le loro richieste. Una di questi è la petizione popolare. I partiti politici hanno già tanti altri strumenti per presentare le proposte a quest'Aula. Oggi ci viene sottoposta una petizione popolare presentata, timbrata e firmata da un partito politico. Io sono un difensore della democrazia diretta e credo che, come prevede il regolamento comunale, le petizioni popolari debbano arrivare in quest'Aula direttamente dai cittadini. Come prevede il regolamento, tra l'altro, non è che... Perché se un partito politico vuole, fa la sua raccolta firme, presenta il suo logo, sia sui fogli da firmare sia sul banchetto, e così non strumentalizza il comitato dei cittadini che raccoglie le firme e non inganna il cittadino che firma. Se la consigliera Bordoni voleva, poteva venire da noi e la cofirmavamo insieme. Questo ordine del giorno che lo chiama lei, che è poi la petizione popolare fatta dal comitato di Osimo Stazione. Lo firmavamo insieme, consigliera Bordoni, senza simboli di partito. Allora sarebbe stato veramente rispettoso della volontà dei cittadini e rispettoso del lavoro dei cittadini. Per questo, consigliera Bordoni, io le faccio una proposta semplice, molto semplice. Ritiri questo ordine del giorno, aspettiamo che questa petizione venga in consiglio comunale portata direttamente dal cittadino e dai cittadini che hanno firmato e da coloro che hanno raccolto le firme. Questo sarebbe un atto per non strumentalizzare nessuno, sarebbe un atto per cui in quest'Aula noi dovremmo valutare il lavoro e le richieste dei cittadini veramente, senza simboli di partito, lo ripeto. Entrando nel merito, io sono un fautore del traffico pesante sulla Cameranense, penso da oltre 10 anni, quindi ben vengano tutte le cose che si possono fare per spostare il traffico. Importante ad esempio che è arrivato l'ultimo nulla osta per la rotatoria, quindi siamo in attesa della gara per la rotatoria. Importante anche capire che l'amministrazione ha già messo in campo per le segnaletiche, la revisione delle segnaletiche, sta già facendo molto sulla segnaletica. Perché vede, consigliera Bordoni, Osimo Stazione è una frazione ferita, ma non è ferita dalla statale. Osimo Stazione, che tra l'altro c'è stata sempre, Osimo Stazione è una frazione ferita dalle centinaia di case costruite in poco tempo, con le strade degli anni Ottanta. È una frazione ferita dalle migliaia di persone che in poco tempo sono state fatte venire ad abitare ad Osimo Stazione a causa della cementificazione selvaggia e quindi hanno creato caos, loro malgrado, perché la scelta e le colpe sono di chi ha permesso questo. Quindi ripeto, con un tono totalmente cordiale, siccome nel deliberato ci sono le cose che vengono chieste da firmare ai cittadini con la petizione, se lo ritirate aspettiamo che i cittadini presentino la loro proposta, le loro richieste, senza simboli di partito e senza strumentalizzare nessuno. Grazie.
Grazie, consigliere Campanari. Consigliere Monticelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, la questione che viene sollevata da questo ordine del giorno è assolutamente pertinente e diciamo che l'occasione da parte di questo Consiglio Comunale per poterne parlare, per quello che ci riguarda, una vale l'altra, nel senso che se l'obiettivo è quello di risolvere un problema, ben venga, diciamo, un dibattito. Poi chi lo sottopone è una forza politica, va bene, e l'importante è che si prendano dei provvedimenti per cercare di risolvere o quantomeno di alleviare la situazione di Osimo Stazione. Dico questo perché mi sembra importante avere un'occasione di confronto. La prossima volta, se servirà, ne faremo anche una noi di ordine del giorno, di mozione, ma è importante tenere, insomma, alta l'attenzione su questa problematica della frazione. Perché dico questo? Perché le idee e le proposte che, diciamo, sono contenute in questa mozione sono delle proposte di buon senso che da sempre, possiamo dire, da mesi o da anni girano, no? Nella testa delle persone, sia di Osimo Stazione sia di noi anche rappresentanti in Consiglio Comunale, e quindi, diciamo, andiamo al contenuto ed evitiamo di soffermarci su chi poi presenta o non presenta queste cose. Traffico pesante da deviare sulla statale, sulla direttissima del Conero, è una delle soluzioni, insomma, di cui sempre si è parlato. Vale la pena in questo momento davvero darsi da fare, fare pressioni affinché quantomeno un'indicazione di questo tipo venga messa. E ricordo nei consigli di quartiere di Osimo Stazione che diversi cittadini che seguono la questione da ormai qualche anno avevano fatto presente addirittura la difficoltà, quasi possiamo dire kafkiana, di mettere un cartello stradale alla rotatoria di San Rocchetto che indicasse Ancona dalla parte del ponte ricostruito, quindi verso la direttissima del Conero. E proprio perché addirittura ci si trovava di fronte a delle difficoltà apparentemente insormontabili dal punto di vista burocratico, perché la segnaletica sulla statale è di competenza dell'ANAS, quindi si dovevano muovere mari e monti. Io credo che si debba muovere pure di più, voglio dire, se si riesce a fare qualcosa per migliorare la situazione. Però questo tipo di ostacoli, che poi è anche motivo di del fatto che le cose si lasciano lì a morire o a dimenticarsele, oppure a dire in una chiacchierata al bar, ma quella cosa non si può fare, francamente, insomma, un impulso a cambiare questo stato di cose c'è, dovremo appunto avere occasioni come questa per poterli portare avanti. Quindi ritengo importante che questa amministrazione, insomma, si impegni per poter dare seguito a tutte le belle parole che sono state dette un po' da tutti, no? Quindi dal punto di vista della realizzazione della rotatoria siamo tutti d'accordo che sarà sicuramente una cosa ben fatta, come pure la realizzazione del parco urbano, eccetera. Il tema problematico sulla cementificazione della frazione, effettivamente che ha citato prima Campanari è altrettanto vero, e come pure il fatto che la statale Adriatica passa lì, e l'abitato di Osimo Stazione si è proprio agglomerato attorno a quella importante via di comunicazione nei tempi passati, appunto per il fatto che c'era la stazione ferroviaria. Dunque è un po' anche nelle origini stesse della frazione essere legati alla statale. Questo però non significa che non si possano prendere dei provvedimenti da parte di questa amministrazione atti a alleviare appunto la problematica sia del traffico ma sia anche dell'inquinamento e delle polveri sottili. A questo proposito abbiamo presentato un emendamento che poi magari lo descriverò meglio nella fase in cui dovrò presentarlo pubblicamente, ma effettivamente abbiamo voluto inserire questo emendamento nell'ordine del giorno proprio perché pur essendo molto circostanziato l'ordine del giorno presentato dalle liste civiche, abbiamo voluto dare enfasi soprattutto a questo problema delle polveri sottili e del fatto che la recente relazione dell'ARPAM sia stata da questa amministrazione salutata come un sciogliete le righe e un va tutto bene. In realtà non è così, poi magari questo argomento lo approfondirò quando presenterò l'emendamento. Come pure collegato a questo tema c'è la situazione legata alla ditta Baldini e a una problematica che ci è stata riportata da diversi cittadini di Osimo Stazione per quanto riguarda una strada di servizio che Baldini, che ricordiamo è quell'impresa costruttrice che ha un deposito di materiali inerti sempre in comune di Camerano, però nell'ultimissimo lembo di comune che rispetto all'autostrada A14 si trova verso Osimo Stazione e che attraversava appunto l'autostrada con un ponte di servizio collaudato per mezzi non superiori alle 12 tonnellate. Siccome ovviamente l'attività di questa azienda è un'attività edilizia, è chiaro che i mezzi sono ben più pesanti delle 12 tonnellate e quindi si è verificato, come tutti sappiamo, che con il crollo del ponte 167, questo che è quello immediatamente prima venendo da Ancona, è stato sottoposto appunto a delle restrizioni che probabilmente prima Società Autostrade tollerava, ma che dopo la tragedia che si è verificata non è stata più disposta a tollerare. E quindi questo problema continua ad essere presente, tant'è vero che la ditta ha chiesto al Comune di Osimo di poter fare una strada di servizio che appunto da via di Camerano, quindi partendo dai centri sportivi, centro sportivo Bernacchia in direzione Camerano, a un certo punto sulla destra c'è la possibilità di una deviazione con una strada che si erano dichiarati disposti a costruire. L'attuale deposito viene invece servito da una strada privata lì che appunto riguarda anche alcuni residenti di Osimo Stazione. Quindi la questione è anche in questo caso semplice. Abbiamo saputo che c'è stato un certo interessamento e una certa appunto anche risposta da parte degli uffici tecnici del Comune di Osimo sulla possibilità di realizzare questa piccola strada a spese esclusivamente della ditta, e che magari avrebbe alleviato l'attuale situazione nella strada privata che viene utilizzata al posto del ponte che non è più utilizzabile da quei mezzi pesanti, e abbiamo saputo di uno stop di questa iter autorizzativi, edilizi, eccetera. E uno stop che anticipiamo già una possibile risposta da parte del sindaco e dell'amministrazione, sembra sia dovuto a una dichiarazione di Ceriscioli dove si fa riferimento a uno stanziamento di fondi per la viabilità, tra cui appunto il rifacimento anche di quel ponte attraverso i soldi regionali destinati, possiamo dire più o meno, alla viabilità del nuovo e poi l'ospedaliero, il famoso, famigerato a questo punto ospedale di Rete dell'Aspio. E allora, se dovesse essere questo il motivo per cui l'amministrazione comunale ha deciso di interrompere quell'iter della stradina, diciamo, di servizio, riteniamo che non sia una cosa fatta bene per due motivi, il primo dei quali è il fatto che questo ponte chissà quando si realizzerà, al di là delle parole che possa aver detto Ceriscioli, e l'altro che appunto non siamo eventualmente nella maniera più assoluta d'accordo con l'utilizzo di fondi per la viabilità generale per la ricostruzione di un ponte che serve esclusivamente il deposito di Baldini. Quindi intanto mi fermo, poi dopo eventualmente tratterò il tema dell'emendamento. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Monticelli, consigliere Mariani, prego.
Grazie Presidente. Allora, il collega consigliere Monticelli ha toccato un argomento importante. Io a quella conferenza stampa c'ero, era il 25 maggio del 2018, e Ceriscioli ha, insieme allo staff tecnico, ha spiegato lo sviluppo, diciamo, come verranno utilizzati i fondi che ha stanziato il CIPE, quindi il Ministero, per le infrastrutture, destinate alle infrastrutture viarie. Io mi sono meravigliata, adesso mi dispiace che non c'è, che si è un attimo assentato il consigliere Monticelli, mi sono meravigliata del fatto, Sindaco, che c'erano tutti gli amministratori di tutti i comuni coinvolti dalla vallata della Val Musone, e ognuno di loro ha, diciamo così, fatto presente al Presidente Ceriscioli le problematiche del proprio territorio. Perché il progetto presentato in quell'occasione praticamente coinvolge parte, diciamo così, dal nuovo ospedale di Rete, IRCA, attraverso, interessa il comune di Camerano, il comune di Osimo, il comune di Castelfidardo, il comune di Loreto e anche quello di Recanati. Quindi i vari sindaci presenti, ognuno ha esposto le varie problematiche. Il comune di Osimo non ha detto niente. Era presente il sindaco Pugnaloni insieme a Marchetti, io c'ero, quindi lo dico perché c'ero, non per sentito dire, ma quello che mi ha meravigliato e ho apprezzato la cosa è che il sindaco di Castelfidardo ed altri componenti dell'amministrazione di Castelfidardo sono intervenuti dicendo: Castelfidardo purtroppo si trova in una situazione che non può non prendere in considerazione la viabilità di Osimo Stazione. Perché chi da Castelfidardo vuole dirigersi verso l'ospedale o ancora a sud, deve per forza imbattersi nel traffico pesante di Osimo Stazione. E hanno chiesto al Presidente Ceriscioli e ai tecnici presenti di valutare di poter destinare questi fondi anche per migliorare la viabilità del territorio Osimo Stazione. Questa è la richiesta del comune di Castelfidardo, che correttamente dice: non guardiamo solamente il nostro orticello, ma vediamo, no, la problematica a livello generale. Oggi il capogruppo del PD Campanari dice: ah, questa è una petizione popolare firmata da un partito. Allora, a me non interessa, anzi, a maggior ragione, se questo ordine del giorno è partito perché c'è una petizione popolare in atto e quindi accoglie le osservazioni dei cittadini, a maggior ragione noi le dobbiamo discutere in Consiglio Comunale, perché noi qui non è che dobbiamo fare gli interessi nostri. Noi dobbiamo verificare i problemi che ci sono nel territorio, ascoltare i cittadini ed eventualmente trovare una soluzione ai vari problemi. Questa è una forma, quella dell'ordine del giorno, della mozione, per portare in aula, discutere in aula questi problemi, cosa che fino oggi l'amministrazione comunale non ha fatto. Allora la mia domanda è, io mi porrei questo problema, non chi presenta l'ordine del giorno. Allora, è vero o non è vero che tutte queste problematiche elencate su questi tre fogli ci sono? È vero o non è vero che bisogna comunque adottare dei provvedimenti per risolverli? E se sì, che cosa vuole fare l'amministrazione comunale? Attaccare sempre l'antagonista politico che si, diciamo così, promuove delle azioni politiche? No, dovrebbe cercare di andare sul territorio e dire ok, c'è questo problema, facciamo così. Beh, quanto ai fondi del CIPE, è chiaro che non sarà facile spenderli, come ha detto l'architetto Goffi, perché sostanzialmente dovranno essere appaltati i lavori entro dicembre 2019 e finora non ci sono neanche progetti se non per la prima parte, però l'unica cosa di cui io sono rimasta un po' così esterefatta, Ceriscioli ha detto, è che tra tutti questi milioni di euro stanziati dal governo, dal ministero, e quindi sono soldi pubblici, 3 milioni di euro verranno dati all'autostrade per rifare i due ponti. Allora io mi chiedo per quale motivo noi dobbiamo finanziare con i soldi pubblici i ponti che sono di competenza delle autostrade e non preoccuparci del territorio comunale. Io mi chiedo questo, questa è la politica che fa la Regione Marche, non è che la faccio io, e che l'ha spiegato più volte Ceriscioli, e l'ha detto proprio lui. Io mi sono fatta mandare anche le slide, e dalle slide c'è scritto chiaramente, scusate la pronuncia, non sono un inglese, sono un'italiana, comunque dalle tavole che hanno predisposto i tecnici, il viadotto 164 sotto il comune di Camerano è stanziato 1,5 milioni, il viadotto 166 sotto il comune di Camerano un altro 1,5 milioni, quindi 3 milioni di euro per i viadotti, però che sono di competenza di autostrade, però nessuno si è preoccupato di dire ok, è vero, abbiamo un problema anche a Osimo Stazione. Se ne è preoccupato il sindaco del comune di Castelfidardo. Allora io mi chiedo, questa amministrazione si preoccupa dei problemi dei propri cittadini oppure no? Campanari poi tra l'altro è di Osimo Stazione, dovrebbe portare avanti ancora più calorosamente i problemi, a meno che lui non dice che questi non sono problemi. Io mi fido perché lui abita lì e quindi posso prendere per vero quello che dice lui. Quindi se quello che viene detto qui, e cioè che ci sono problemi di viabilità e di sicurezza, che c'è un eccessivo traffico, che quindi che c'è un inquinamento ambientale, che ci sono problemi di salute, che ci sono problemi per i pedoni, che ci sono problemi per tutto quello che riguarda la viabilità del traffico pesante, io chiedo a Campanari, che abita lì, se tutto questo è falso. Perché se tutto questo è falso, ok, andiamo a casa, fermina qui. Se invece tutto questo è vero, non si può dire questa è una petizione popolare firmata da un partito, no, questi sono dei problemi reali che l'amministrazione in qualche maniera deve risolvere.
Grazie, consigliere Mariani. Sindaco, prego.
Per favore, basta Mariani, per favore, basta. Basta, cioè su 35.000 abitanti, su 35.000 abitanti sei l'unica che contesta tutto, tutto, ogni virgola, ogni parola che questo governo cittadino fa, ogni parola. Possibile che non c'è stato mai un sono stati tutti i sindaci e tutti hanno sbagliato tutto, cioè l'opposizione gli diceva a tutti, Latini, Orsetti, Polenta, Cartuccia, Acqua, oggi Pugnaloni, Simoncini, tutti sbagliavano tutto secondo le posizioni. O c'è stato qualche volta qualcuno che ha concordato un percorso comune, ha cercato di spendere parole positive per quello che fa, ma che intervento dovevo fare a Villa Musone se sono stato io il primo a chiedere quei fondi, poi sono montati sul carro tutti gli altri e ce li hanno sottratti, per il bene di chi? Per il bene delle loro città, non per il bene di tutti. Sono stato io a scoprire che c'erano i fondi di sviluppo e coesione e a chiedere con un progetto concreto di finanziare la variante a 361. Ma siccome tu vuoi candidarti con i 5 Stelle o con la Lega che oggi tira e vuoi vincere le elezioni il prossimo anno, dillo chiaramente, una volta dici che è brava la Lega, una volta dici che è brava Scani, una volta dici che è bravo Monticelli, non dici mai che è bravo il PD, perché? Perché ci sono le elezioni del 2019. Allora chiarisci che tu sei una politica pura che vive di politica, non di valori positivi per la città di Osimo. Tu vivi in base al consenso che c'è nell'aria, vieni dalla Democrazia Cristiana,
diventi una donna di destra, ma siccome tira la Lega Nord vai a pranzo con gli onorevoli della Lega Nord ad Ancona, e poi quando ti fa comodo il Consiglio Comunale d'Osimo dici che è bravo Davide Monticelli e Ascani. Prima o poi spari bene e trovi la via giusta per vincere. Questo è i ragionamenti che fa in politica per Osimo. Invece, oggi, con un tono pacato, come ieri sera, consiglio di quartiere, con un tono pacato di Abbadia Osimo Stazione, con i consiglieri del gruppo di liste civiche, si è ragionato in maniera costruttiva per Osimo. No che loro erano liste civiche, io ero il PD, tu sei dei Fratelli d'Italia, quelli della Lega Nord, alcuni dei consigli di quartiere sono esponenti di 5 Stelle. Abbiamo ragionato per la città di Osimo. Possibile che non riesci a fare un ragionamento di natura istituzionale per la città di Osimo? Possibile che si sbaglia tutto? Intanto i soldi per la città di Osimo non sono 3 milioni e 100, ma sono 3 milioni e 100 più 1,5 milioni per la rotatoria del Cargopiere, più altrettanti soldi della viabilità dell'Irca, perché dovremmo andare a sottoscrivere insieme un protocollo d'intesa al Ministero dove metteremo nero su bianco qual è il valore ultimo da destinare al Comune di Osimo. Se poi ti interessa di più dire che bravo Ascani perché vuoi entrare nel Movimento 5 Stelle, o ti interessa dire che sono bravi gli altri per interessi tuoi politici, a me va bene lo stesso, ma dillo chiaramente, invece di dire è bravo il sindaco Pugnaloni che è riuscito bene o male a portare a casa dopo 30 anni i soldi per la variante a nord e non riesce a dirlo, allora è bravi tutti gli altri meno che io. Invece non è così. È giusto ripartire, ma è giusto pure dire che prima ad arrivarci siamo stati noi, non gli altri. Mi dici cosa c'entra la rotatoria che ha chiesto Ascani per farsi bello con la sua città a Osimo Stazione con i fondi per la variante 361 nel collegamento ancora Macerata dove passa tutta la zona di Santo Stefano, Cimitero Maggiore, Lega del Filo d'Oro, di collegamento all'Irca su via d'Ancona, cosa c'entra la rotatoria davanti all'Eurospini dell'Osimo Stazione? Tutti a farsi belli. Mi dici cosa c'entra che abbiamo finanziato la rotatoria che toglierà gli autovelux quando giri dal mare da Porto Canali verso Castelfidato con la variante a 361 nel collegamento ancora Macerata dove l'Irca è posizionata su Aspi? Mi dici cosa c'entra? Sono stati concordati perché c'è un buon rapporto istituzionale tra tutti, ma cosa c'entra? Quei soldi devono essere in larga parte i nostri. E allora cosa ti fai paladina della rotatoria per una manciata dei voti da prendere tra i 5 Stelle e la Lega e non col PD perché bisogna criticare Ceriscioli? Cioè non fare ragionamenti politici. Inizia in quest'ultimo anno di mandato a ragionare per la città di Osimo. Per la città di Osimo, perché ieri sera abbiamo detto tutti insieme che io sono il primo a costruire quel tavolo di confronto che mi hanno chiesto i cittadini, i partiti, e io sono il sindaco pro tempore. Ogni tanto al sindaco pro tempore, a prescindere dall'appartenenza politica, riconosciamogli il ruolo di capo nelle battaglie vere per tutti. Allora mi sono fatto portavoce, mi farò portavoce, di aprire finalmente di nuovo, dopo tanti anni, un altro tavolo di confronto, lo farò veramente, con il comune di Camerano, con il comune di Castelfidato, con il comune di Ancona, per vedere se questo traffico si può deviare o meno, perché noi non possiamo nemmeno obbligare il traffico a deviare in un tratto di strada che non è il nostro. Quindi si è detto anche questo, di sera, in maniera costruttiva con le parole del comandante dei vigili. Bisogna chiedere ad ANAS, bisogna chiedere alla provincia, bisogna sentire la prefettura. Cioè non è che il sindaco è onnipotente, siccome Osimo Stazione è interessata al traffico, allora sbarriamo l'entrata ai mezzi pesanti che arrivano da Castelfidato e da Ancona. Bisogna costruire un percorso, costruirlo. Io vorrei, penso, non ho ascoltato le parole di Campanari, lui dice che questa mozione firmata da un gruppo politico, forse era meglio evitarla perché è bene che sia il presidente di un comitato di cittadini assieme al sindaco, seppur abbia idee diverse dalle mie, abbia una tessera di partito diversa dalla mia, ma un comitato di cittadini che raccoglie le firme e che con il sindaco si mette a questo tavolo istituzionale per governare questa possibilità di processo di concertazione della deviazione del traffico. Cioè non trasformiamo tutto in politica. Cioè la Mariani un giorno dice che è bravo Monticelli e Ascani perché vuole andare verso 5 Stelle, un giorno dice che è brava la destra perché è andata contro Ceriscioli. Ieri sera finalmente al Consiglio dei Quartieri invece abbiamo fatto tardi perché ognuno ha messo da parte le appartenenze politiche e con il comandante di vigile abbiamo costruito un possibile percorso. Noi ci stiamo su questo possibile percorso. Voglio dire, è vergognoso questa strumentalizzazione politica da parte della Mariani che neanche era stata invitata a Villa Musone, neanche era stata invitata. È venuta per fare l'articolo contro di me. è venuta per fare l'articolo contro di me, non era stata neanche invitata, era un'invitata di sindaci. Lei, siccome già si sente il sindaco dei 5 Stelle della Lega, allora viene a fare la sua presenza. Ma tornando alla parte costruttiva del dibattito, David, mi fa piacere che i signori Moglie abbiano coinvolto tutti nel loro problema con la ditta Baldini, perché hanno coinvolto prima me, poi hanno coinvolto magari il comitato dove c'è Monica Bordoni, sono arrivati anche voi 5 Stelle perché vogliono vedere risolto un problema. E io voglio fare chiarezza anche ai microfoni del Consiglio Comunale. La strada che Baldini vuole costruire può essere una strada di carattere temporaneo. La temporaneità, dice la legge in materia urbanistica, può durare 90 giorni. Questa strada che loro spendevano soldi loro per costruirla avrebbe avuto una durata di almeno un anno e mezzo. Allora, la notizia lieta che abbiamo dato tutti a questa famiglia è che la Regione Marche, tramite il Fondo Sviluppo e Coesione, farà costruire con quei soldi il ponte Baldini. Siccome l'avvio dei lavori deve essere fatto entro dicembre del 2019, la certezza è che il ponte si farà, che quella strada non si poteva fare per i vincoli paesaggistici e del piano d'assetto idrogeologico che non permetteva una strada di carattere permanente. Allora, ai signori Moglie io ho detto, si può allargare la strada davanti a casa vostra, perché la manutenzione straordinaria di qualcosa che già c'è è possibile. Costruire ex novo una strada non è possibile, ma mi sembra che io, se potevo aiutarli, non li aiutavo. È inutile che andiamo da tutti i partiti politici finché uno non ci dice di sì. Se la legge dice questo non si può fare, ma io sono andato in prima persona dentro il negozio con Baldini che mi urlava, e mi conosce, mi stima pure, ma mi urlava, e Giovanni Baldini che mi urlava, loro che vogliono vedere il problema risolto. La legge ci dice che non si può fare niente, almeno che ci si apprezzi tra di noi sul fatto che si è studiato, si è analizzato, si è costruito un percorso che alla fine è risultato non positivo nel rispetto della legge. Possibile che almeno questo non possa essere riconosciuto al sindaco di Osimo, che ha studiato, approfondito e guardato tutte le carte? Purtroppo sta strada non si può fare. Allora qual è la colpa che viene addossata al sindaco? Pure questa di colpa? Spero di no. E allora io dico, costituiamo un comitato di cittadini di Osimo Stazione, di tutte le appartenenze politiche, per chiedere un tavolo di concertazione ai comuni di Castelfidardo, Camerano e Ancona, che dovranno dire sì al nostro progetto, per provare a deviare il traffico sulla Cameranense, perché è stato detto ieri sera che negli anni 80 o 90 si è deviato sull'autostrada questo traffico, ma i comuni pagavano l'autostrada un forfè, ed è a qualcuno che si ricordava la cifra, è uscito fuori 300 milioni delle vecchie lire. Oggi il comune di Osimo, 150.000 euro solo il periodo estivo, giustamente dice l'assessore, alle autostrade, non so se se lo può permettere. Quindi parliamo di cose reali, concrete e fattibili, perché se sui problemi grandi come la sicurezza stradale, come il rispetto dell'ambiente, come lo smog e come i disabili, e ci ritorno, non si può fare politica, bisogna essere seri e dare i numeri veri e le risoluzioni ai problemi vere. Poi dopo ci sono tre vie, il sindaco ne prende una e poi non vi piace, volevate la seconda, va bene, ma diffondiamo idee vere. E comunque orgogliosissimo che entro la fine del mandato il sindaco Pugnaloni e la sua giunta, la sua maggioranza, bene o male è riuscita a inserire il contesto della variante 361 nel Fondo Sviluppo e Coesione. C'è una gazzetta ufficiale che lo dice, andremo a firmare un accordo al Ministero, noi quella cosa che avevamo promesso, sicuramente i 15 milioni di euro per farla tutta non ce l'abbiamo, ma i primi 5 milioni per incominciare l'abbiamo presi veramente con il dialogo istituzionale, con i soldi dello Stato, non abbiamo messo mano al portafoglio cittadini, e porteremo a casa qualcosa di concreto. E ne vado orgoglioso e ne sarò sempre orgoglioso, a prescindere che vincerò o non vincerò le elezioni. Era un impegno che mi ero preso e un impegno che ho portato a casa. Gli altri sono tutte chiacchiere, solo chiacchiere, perché a Villa Musone la Mariani non era stata invitata, ci dovevano essere i sindaci, è venuta solo per fare l'articolo contro di me il giorno dopo.
Grazie sindaco, chiudiamo la discussione su questo punto e apriamo la discussione sull'emendamento che avete già ricevuto. Ricordo che il presentatore dell'emendamento, in base all'articolo 26 bis, ha 3 minuti, per la discussione si esprime un consigliere per gruppo per 3 minuti, mentre le dichiarazioni di voto spettano a tutti per 1 minuto. Prego consigliere Monticelli.
Sì, grazie Presidente. L'emendamento che abbiamo voluto aggiungere fa proprio riferimento al fatto che la relazione dell'ARPAM di maggio 2018 è stata brandita dal sindaco Pugnaloni come una specie di vittoria, come se la frase in cui, che poi una relazione non si riduce ad una frase, ma comunque la frase "non desta allarme" scritta in questa relazione fosse appunto la panacea di tutti i mali e che quindi la situazione di Osimo Stazione non era così difficile come invece da anni ormai, e anche oggi stiamo qui a ridircelo, tutti i residenti e tutti i cittadini di Osimo sanno. Quindi abbiamo chiesto un approfondimento attraverso anche l'intervento del nostro parlamentare Paolo Giulio Dori all'ARPAM nella persona dell'ingegner Marcheggiani, che è quello che ha redatto la relazione, e anche grazie all'interessamento di un attivista di Osimo Stazione, Mauro Bugari, un nostro attivista che è recentemente anche diventato membro del Consiglio di Quartiere. E cosa abbiamo chiesto a Marcheggiani? Noi eravamo perplessi per il fatto che, insomma, da quello che era stata la diciamo il racconto mediatico da parte dell'amministrazione comunale, era tutto a posto, e invece questo ingegnere ci ha detto: guarda che lì non è a posto niente, e abbiamo anche fatto una conferenza stampa per spiegare questo, e si parla di giusta attenzione. Allora lui ha fatto questo esempio: se io dico il mare non desta allarme ma desta una giusta apprensione, te cosa fai? Persona che deve andare, no? Non so, deve prendere una barca per partire e andare al largo, vai tutto tranquillo come se niente fosse, o un attimo due precauzioni le prendi? Lo stesso ha fatto la metafora fisica: non desta allarme la tua situazione di salute, ma una giusta attenzione. Non è che quando tu esci dal medico fai i salti mortali che va tutto bene, ti dice di stare attento. E quindi quando abbiamo chiesto in che cosa si potesse concretizzare questa giusta attenzione, lui ci ha risposto: guardate che noi abbiamo le stazioni fisse, le stanno diminuendo sempre di più, tra l'altro spezziamo la lancia a favore sia dei tecnici dell'ARPAM sia dell'ente tutto, in quanto stanno subendo, come in tantissimi altri campi, dei tagli sia del personale che di fondi, che di fatto lo stanno ammazzando questo ente, lo stanno rendendo, lo stanno depotenziando. Ci eravamo lamentati del fatto che rispetto alla relazione di 10 anni fa, del 2007, fosse una relazione più striminzita, eccetera. Ci ha detto: guarda, questa l'ho fatta io da solo, che ce n'erano altri 10, 10 anni fa c'era un team che le faceva. Quindi concludo dicendo che la stazione mobile che ha fatto il rilevamento dei dati nella statale Adriatica e in via Cairoli, Fratelli Cairoli, Osimo Stazione, è una rilevazione che fa capire come tutto ciò che di critico avviene, ad esempio, sulla stazione fissa di Fano, in automatico deve essere considerata anche ad Osimo Stazione. Quindi grazie. Non si può cantare vittoria per questa
grazie
relazione.
Grazie, consigliere Monticelli. Consigliera Bordoni, prego. Sì.
Grazie, Presidente. Dunque, l'emendamento sicuramente lo accoglieremo. Volevo solamente specificare che il fatto proprio di non precisare la relazione dell'ARPAM è stata mirata in quest'ordine del giorno, proprio perché, siccome quella relazione era stata così tanto sminuita da questa amministrazione, che non avevamo ritenuto opportuno appunto metterla in questo ordine del giorno, dove invece secondo noi i problemi sono più seri. Quindi, posta così come ce l'ha relazionata Monticelli, sicuramente la approviamo. Ecco, e ci tenevo a dire che le motivazioni per la quale non era stata introdotta appunto era proprio questa, per lo svilimento della stessa la demagogia che questa amministrazione ne ha portata avanti, non preoccupandosi invece della serietà dei dati e dei fatti.
Grazie, consigliera Bordoni. Consigliera Mariani, prego.
Sì, ovviamente ritorno sulle domande che ho fatto prima, perché qui si precisa con questo emendamento che c'è addirittura una relazione ARPAM i cui, diciamo, rilevamenti non sono molto positivi per quanto riguarda la salute dei cittadini osimani. E quindi ritorno a chiedere alla maggioranza tutta se è vero o non è vero che quello che è scritto nell'atto principale, nel documento principale, è corretto oppure no. Ringrazio il sindaco perché il sindaco ha dimostrato di, con il suo intervento, di essere anche un veggente, perché lui sa pure quello che io ho fatto quando lui ancora doveva nascere, quindi abbiamo scoperto anche queste qualità e lui prevede anche il futuro e quindi sa pure quello che io farò da qui a qualche mese. Lo ringrazio e se avremo bisogno possiamo anche rivolgersi, ma permettetemi una battuta in dialetto. L'asino mi ha detto ricchio. Permettetemela. Io non faccio politica per avere i voti, sindaco, come invece fai tu. La dimostrazione lo sta proprio nel fatto che quando c'è da criticare, a prescindere da chi ha fatto l'atto, lo critico. A prescindere se l'atto è stato preso da Fratelli d'Italia, dalla Lega, da 5 Stelle, dalle liste civiche o dal PD, come pure se c'è da condividere un atto a prescindere da chi l'ha fatto, io lo condivido. Oggi ho condiviso, per esempio, l'atto con cui noi abbiamo approvato la convenzione col Comune di Ufagna. Potevo anche non condividere e dire di no, se a prescindere. Il problema è un altro, che questa amministrazione in 4 anni non ha saputo fare niente di buono e pensa solo a fare campagna elettorale. Dall'inizio. Perché per esempio il bilancio si trova in quella situazione proprio perché tu, sindaco, siccome avevi paura del risultato della sentenza del Consiglio di Stato che doveva uscire da lì a poco e c'era il pericolo che tu non fossi più confermato sindaco, hai quadrato il disavanzo tecnico dovuto al riaccertamento straordinario dei residui in un unico anno quando potevi quadrarlo in 30 anni e lasciare al futuro della città, non ai prossimi amministratori, la possibilità di poter gestire meglio le spese comunali. Lo vogliamo dire questo? Questo è chiaro che una politica di dispetti non è da imputare alla mia persona, ma ad altri. Se il 5 Stelle fa qualcosa di buono lo accetto, se il PD fa qualcosa di buono lo condivido. Non è un problema. Fatelo qualcosa di buono. Ma la mia domanda, ritorno, è vero o non è vero quello che dice l'ARPAM? È vero o non è vero quello che c'è scritto nel documento? È vero o non è vero che ci sono questi problemi? Poi adesso ho poco tempo, ma dopo ti leggerò cosa c'è scritto nelle delibere CIPE, ok? Perché io non parlo per sentito dire, ma mi documento di formazione professionale.
Grazie, consigliera Mariani. Non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto sull'emendamento. Campanari, prego.
Sì, la dichiarazione di voto sull'emendamento è questa, caro Monticelli. La relazione dell'ARPAM dice che bisogna stare attenti, che la situazione non è grave, ma potrebbe diventarlo. Io lo dico da 15 anni. Dico pure che non si dovevano costruire tutte quelle case, dico pure che non si dovevano far arrivare centinaia e centinaia di auto in più nella frazione e dico pure che quelli di prima non hanno fatto assolutamente niente. Questa amministrazione ha fatto un parco con migliaia di alberi che toglieranno le polveri sottili dall'atmosfera. Un acquisto avvenuto ieri tramite Italia Nostra di pannelli da mettere nelle scuole che non so quanti milioni di molecole inquinanti toglieranno al respiro dei bambini, degli insegnanti e di chiunque lavora dentro le scuole. Una rotatoria attesa da anni e anni e anni che veicolerà meglio
Grazie.
Il traffico.
Grazie. Quindi... Consigliera Bordoni, prego.
Sì, grazie Presidente. Dunque, Campanari non perdi occasione, no? Ogni volta per non arrivare al punto e risolvere i problemi, ma stai solamente cercando le demagogie nel momento in cui vengono esposti dei problemi. Eppure abiti nel quartiere, quindi l'attenzione dovrebbe essere a te un pochino più forte. Il fatto che è partito il parco dovresti anche dire quando è stato inizialmente progettato E chi ce l'ha messo? Allora, siete arrivati nella vostra amministrazione nel momento della realizzazione dello stesso, ok? Nella realizzazione dello stesso, dopo che l'ha fatto tutti gli altri comuni, Trancone e Senigallia. Vi dirò ancora di più e ve lo chiedo, come mai Senigallia, che ha fatto sempre un parco e ha avuto sempre gli alberi come noi, e sono riusciti a estrapolare alla società autostrada anche la costruzione della complanare?
Grazie consigliera Bordoni.
Osimo non poteva inserirci dentro qualcosa di simile per appunto risolvere il traffico?
Mariani, prego.
Campanari ha ragione. Ha ragione perché è chiaro che questo è un problema che non sorge oggi per le politiche fatte oggi, ma per ovviamente tutta una serie di questioni anche legata, diciamo così, a una politica del consumo del territorio un po' allegra in periodi diversi, eccetera. Ma proprio perché è vero questo, allora, caro Campanari, oggi il Consiglio Comunale non doveva portare due varianti al piano regolatore dove si trasformano due scuole, due immobili destinati a servizi pubblici in appartamenti, in luoghi altamente dove c'è una densità residenziale molto alta, proprio perché dovrebbe evitarle queste cose, perché la storia, studiare la storia ci serve proprio per evitare di fare gli stessi errori che hanno fatto in passato gli altri. Questo è l'insieme, altrimenti non c'è senso studiare la storia, no? Il motivo per cui si studia la storia è questo, quindi avendo visto questo problema doveva fare altrettanto. Ripeto,
grazie, consigliera,
continua a non avere risposte.
Grazie consigliera Mariani. Consigliera Sabatini, prego.
Grazie presidente. Io a questo emendamento sarò favorevole, visto che sono anche di Osimo Stazione. Penso che l'inquinamento sia una cosa molto molto importante da non sottovalutare, quindi voterò favorevolmente.
Grazie consigliera Sabatini. Consigliere Monticelli, prego.
Sì, grazie presidente. Voterò favorevolmente, chiaramente, precisando con il virgolettato quello che l'ingegner Marcheggiani ci ha scritto. Quando gli abbiamo chiesto, giusta attenzione, giusta è sinonimo di adeguata. Il comportamento adeguato nel caso di Osimo Stazione può richiedere l'adozione di misure contro l'inquinamento da traffico e impianti termici alimentati a biomasse combustibili. E precisa, la comparazione tra via Adriatica e la stazione fissa di Fano evidenzia la necessità di interventi idonei a migliorare lo stato di qualità dell'area che riguarda in generale tutta la fascia costiera marchigiana adiacente alla strada statale 16, soprattutto nelle città, paesi o piccoli agglomerati urbani da questa attraversati. Quindi qui si parla di necessità di fare gli interventi. Ora, quelli della rotatoria e quant'altro sono stati già detti. Interventi di altra natura, tra cui quelli proposti nell'ordine del giorno delle liste civiche, pure sono da valutare. Non dobbiamo fare il dibattito fra chi ha avuto ragione chi ha torto.
Grazie.
Parliamo di quello che c'è scritto sull'ordine del giorno.
Grazie consigliere Monticelli. Sindaco, prego.
Il parco urbano l'ha fatto questa amministrazione comunale qui, perché agli altri non gliene fregava proprio niente, perché l'unico atto che c'era in comune era uno schizzo come si fanno alle elementari, uno schizzo colorato giusto per prendere 4 voti nel 2014, non me ne ha sfregato assolutamente niente della compensazione in materia di anidride carbonica. Quindi l'amministrazione l'ha presa in mano, è andato 7 volte a Roma per farsi autorizzare dal Ministero delle Infrastrutture e alla fine realizza il parco. Parliamoci chiaro per favore, Tanto più il Movimento 5 Stelle che fa una conferenza dopo che il sindaco riceve dei dati ufficiali dall'ARPA, che ci fa stare tranquilli, convoca l'onorevole Giuludori per fare un'ulteriore analisi dei dati, quando i dati sono ufficiali inviati per PEC e dicono che bisogna stare tranquilli. Io queste cose sicuramente, io le chiamo politica queste. Demagogia politica e basta. Perché il sindaco, qualsiasi colore abbia, ha i dati ufficiali. I dati ufficiali hanno detto che dobbiamo stare tranquilli. La centralina l'abbiamo fatta venire per ben due mesi in due posti, quindi io mi astengo perché sono il sindaco, vi porto rispetto per la battaglia.
Grazie.
Che fate, però non dite bugie e non fate demagogia politica.
Sì.
Il parco l'abbiamo fatto noi e i dati li abbiamo diffusi noi e sono ufficiali.
Grazie. Apriamo la dichiarazione di la votazione sull'emendamento. 19 votanti, favorevoli Scarponi, Monticelli, Flamini, Pasquinelli, Giacchetti, Palazzini, Sabatini, Migliozzi, Bordoni, Mariani, Andreoni. Contrari, Belardinelli, Maggiori. Astenuti, Fiorini, Invernizzi, Campanari, Canapa, Capotondo, Pugnaloni. Votiamo ora quindi l'emendamento viene approvato. Passiamo ora alla votazione della proposta di ordine del giorno così come emendata. Sì, dichiarazione di voto. Consigliere Monticelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, come si dice, pure io vado sul dialetto, da questa orecchia non ci senti. Cioè, abbiamo fatto un approfondimento proprio perché, sennò qui siamo tutti visionari, no, Sindaco? Stiamo parlando di un tema dell'inquinamento della simostazione e tu anche due secondi fa hai detto che bisogna stare tranquilli. Allora, non bisogna stare tranquilli. E siccome eravamo scettici del fatto che quella relazione era stata da te brandita di fronte all'opinione pubblica per dire che era tutto a posto, abbiamo chiesto chiarimenti e il tecnico ci ha detto che non dobbiamo stare tranquilli, ok? Te l'ho scritto prima quello che ha scritto, cioè, se vuoi ti giro pure la mail. Quindi quando si fa riferimento a Osimo Stazione e la stazione fissa che sta a Fano, ci ha detto proprio questo, giusto per dirtela tutta, la stazione fissa che sta a Fano rileva che ci sono dei problemi, non è perché sta a Fano che Osimo Stazione va tutto bene, anzi il contrario, tutto quello che succede a Fano automaticamente succede ad Osimo Stazione e a tutti quei paesi attraversati o comunque vicini alla strada statale 16 e a quella fascia costiera che è interessata dal passaggio della statale. Questo è quello che ha detto, quindi non è che si può stare dormire su sonni tranquilli per questa relazione dell'ARPAM. Questo è quello che abbiamo chiarito, quindi ci siamo interessati a questo approfondimento, abbiamo fatto le conferenze stampa proprio per fare presente questo. Ora, se tu sostieni che invece bisogna stare tranquilli, allora non c'era neanche da fare le rotatorie, non c'era da fare i pannelli dentro le scuole, non c'era da fare il parco urbano, no? Se va tutto bene. Detto questo, l'ordine del giorno delle liste civiche parla di determinati provvedimenti di indirizzo politico. Li vogliamo prendere o non li vogliamo prendere? Sta deviazione sul traffico, delle ordinanze del sindaco. Grazie. Che c'ha il potere di fare certe cose? Dite questo, grazie.
Grazie consigliere Monticelli. Consigliera Mariani, prego.
Ma io voterò favorevolmente all'ordine del giorno anche perché è solamente un impegno, impegna l'amministrazione ad adottare alcuni provvedimenti, potrebbero anche essere altri, ma comunque ad adottare dei provvedimenti per eliminare o perlomeno in qualche maniera tamponare problemi molto seri e in maniera che questi problemi seri non diventino serissimi. Volevo ricordare al sindaco che i soldi, cioè quel giorno che c'è stata la conferenza stampa a maggio, avevano partecipato anche l'associazione di categorie e se non ricordo male dovrebbe essere il presidente della Confindustria, aveva proprio detto al presidente Ceriscioli: guardi, questa presentazione mi sembra tanto spot elettorale, fate una cosetta qui, una cosetta lì, un'altra cosetta là. No, noi chiediamo che venga fatta, anziché 10 interventi, uno, purché questo sia definitivo e risolutivo per un certo tipo di problematica. Non ci interessa che fate un pezzettino qua, un pezzettino là. E gli interventi, quelli scritti nella delibera del CIPE, sono due le delibere CIPE, adesso gliele volevo leggere in modo che i nostri consiglieri comunali sanno. Allora, nella delibera numero 98 del 22 dicembre 2017, gli interventi sono opere di potenziamento infrastrutture esterne per l'ospedale IRCA, 3.600.000, rotatoria su intersezione via Sbrozzola con direttissima del Conero e adeguamento viabilità esistente, 1.300.000. Realizzazione nuova viabilità di collegamento tra via Sbrozzola e strada provinciale 361 e rotatoria intersezione tra strada provinciale 3 e via delle Querce, 3.100.000. Viadotto 164 Camerano, 1.500.000. Viadotto 166 Comune di Camerano, 1.500.000. Quindi noi ci preoccupiamo di una famiglia, ma non non ci preoccupiamo di risolvere i problemi di un'intera frazione, quale quella di Osimo Stazione. Per carità, sono tutti importanti, ma
grazie,
questa è una questione
Mariani.
Di priorità.
Sindaco, prego.
Volevo dire al consigliere De Monticelli che io non posso ordinare a quelli del comune di Castelfidardo di non passare per Osimo Stazione e a quelli del comune di Camerano di prendersi tutto il traffico pesante e a quelli del comune di Ancona di prendersi tutto il traffico pesante. Ed è proprio per questo motivo che l'ordine del giorno non è adatto oggi, perché ieri sera mi sono preso l'impegno a convocare un tavolo di concertazione, perché ci devono dire su, di dire sì tutti. Se siamo d'accordo di tutti si può fare la deviazione. Osimo da sola non può deviare il traffico su strade di proprietà degli altri. Io spero che questa è l'ABC della pubblica amministrazione. Io, se non ve lo devo spiegare io, fatevelo spiegare dai vostri organi di governo nazionale come funziona la gestione delle strade. Se la strada di Castelfidardo non è la mia, non è che gli posso dire tu qui non ci passi. Se la strada è di Ancona, non è che gli posso dire io gli ordino di non passare per Osimo Stazione. Insomma, studiamo un attimo come funzionano le cose. Invece mi posso rendere disponibile a coordinare la concertazione, perché sono il sindaco di tutti gli osimani. Quello sì. E alla Mariani che legge le slide sono degli ipotetici accordi. Nella Gazzetta Ufficiale c'è scritto 11 milioni per il miglioramento della viabilità IRCA, punto. Non c'è scritto 3,1, 4,5, bisogna che studiate prima di criticarmi. Quelli sono delle slide presentate a Villa Musone, slide, non Gazzetta Ufficiale, capito? Quindi per questo motivo, siccome rispetto tutta l'opposizione, rispetto il gruppo delle liste civiche, io mi asterrò da sindaco, perché ieri sera mi sono preso un impegno davanti ai cittadini di Abbadia della Stazione che mi farò portavoce di un tavolo di concertazione e coordinamento. Ma prima di parlare studiamo tutti, mi ci metto pure io, perché io non posso ordinare agli altri di fare cose che vorrei per me. Perché se le strade sono degli altri, io non gli posso dire adesso qui ci porto tutto il traffico pesante, la strada è di Camerano, e mica gli posso ordinare a quelli camerati di fare quello che voglio io, ragazzi.
Grazie sindaco. Sabatini, prego. Silenzio.
Grazie presidente. Io per il discorso che facevo in precedenza ritengo che sia giusto spostare il traffico, però bisogna valutare le cose a 360 gradi, perché nella Temeranense già diciamo è piena di suo, poi se nascerà questo ospedale IRCA penso che sia una cosa pressoché infattibile. Ben venga se possiamo trasferire il traffico. Poi volevo fare un paio di osservazioni. A me diverse volte mi è capitato di vedere le macchine che trafficano lungo la strada. L'80% sono tutte una persona. Allora potrei fare una proposta. Perché non cerchiamo anche di valutare le cose in un'altra maniera? Cioè tipo dividere il trasporto in più persone, ampliare i mezzi pubblici e via dicendo. Sono piccole riflessioni che magari potrebbero essere per il prossimo consiglio portate a discussione. Grazie.
Grazie consigliera Sabatini. Consigliere Campanari, prego.
Grazie presidente. Il parco urbano l'ha fatto questa amministrazione, perché quando abbiamo chiamato quelli della società autostrade, la prima cosa che ci hanno detto, sindaco, non so se ti ricordi, era ora, perché quelli di prima sembrava proprio che non lo volevano fare. Quindi questo è, ci sono i testimoni, e questa è la realtà, quindi l'ha fatto questa amministrazione, perché anni e anni è stato fermo questo progetto e se lo dichiara pure la società autostrade, che sono contenti di poter andare avanti perché sembrava che quelli di prima non lo volessero fare, mi sembra oggettivo. Io sono contento e sono un po' in difficoltà, perché quando uno prende il latte lungo la statale, quando uno impara a camminare lungo la statale, sentire tutto questo interesse adesso può fare solamente piacere. Ma quando quello che imparava a camminare lungo la statale denunciava cosa stava succedendo alla Osimo Stazione, tutto questo clamore non c'era. Quindi sono contento, da abitante sono contento, ma sono contento anche che questa amministrazione, la prima nella storia, che sulla viabilità e sull'ambiente sta facendo qualcosa. È un dato di fatto. È un dato di fatto. Parlate con chi a Osimo Stazione ha dai 60 anni in su e ve lo dice. Parlate con chi, non con chi viene da Ancona, non con chi viene da altre realtà, ma chi ha vissuto la statale, chi è cresciuto sulla statale. Sentite cosa vi raccontano. La prima cosa che vi dicono c'è sempre stata. Siamo nati qui, è questa la nostra casa. Questo vi dicono. Questa è Osimo Stazione, ok? Però servono ovviamente dei correttivi che questa amministrazione, la prima nella storia, ad aver messo in campo.
Grazie.
Io mi astengo dalla votazione.
Consigliera Bordoni, prego.
Grande Campanari che si astiene dalla votazione. Guarda, sei veramente grande ed è un segnale forte per Osimo Stazione. Ti farà sicuramente onore, ti farà sicuramente onore. Allora, io ti tengo solamente a precisare una cosa, che tu pensa che quando ho mandato alla Regione Marche ripetute mail di sollecito proprio per la realizzazione del parco e per capire a che punto era, e ce l'ho scritte, la Regione Marche più di una volta mi ha detto che siccome l'iter burocratico, che è stato davvero tanto lungo, perché tu sai bene, no? Adesso oggi ti fa comodo non ricordare che la convenzione è stata scritta dall'allora sindaco Simoncini negli anni 2011 e 2012, la convenzione è stata sottoscritta nel 2011 e 2012, ma l'iter burocratico, gli iter burocratici che tante volte salva la faccia di Pugnaloni e dice io finché non ero qui non mi rendevo conto la politica, quanta burocrazia c'è dietro, quando fa comodo la utilizza, quando non gli fa comodo no, l'iter è andato mano a mano. Nelle risposte che ho di diverse mie della Regione Marche mi scrivono, guarda, siamo tutti in attesa di alcuni documenti da parte del Comune di Osimo, perché gli avevate contestato delle tariffe, se non ricordo male, delle tariffe, tanto che l'ordine per la piantumazione era Senigallia, Osimo, Ancona, tanto che si è dovuto invertire perché è stato Senigallia, Ancona, perché Osimo è rimasto lì morto, fino a che proprio in extremis avete raggiunto un accordo. Qui fine. Se si realizza, siamo arrivati quasi alla fine, ben venga. Ben venga, perché questa è la verità dei fatti, non altra. Quindi il fatto di astenersi e di non rispondere ai quesiti fatti dall'ordine del giorno e dei stessi altri consiglieri, se è vero o no, e quindi prendere un impegno di adottare iniziative in quella direzione, penso che non abbiamo chiesto niente di assurdo, ma siccome l'abbiamo portata all'attenzione del Consiglio Comunale, è giusto che ognuno si esprima come voglia.
Grazie, consigliera Giacchetti, prego.
Sì, grazie Presidente, rimango molto sorpresa adesso dall'astensione che il gruppo di maggioranza sta attuando, quando ieri sera appunto il sindaco diceva che si era preso appunto anche l'impegno di rivedere questa situazione. È una cosa molto molto grave, perché effettivamente la problematica della viabilità e sicurezza e anche ambientale, cioè è così di estrema importanza, che mi pare veramente illogica la vostra presa di posizione, proprio illogica. Dire poi, potremmo anche dire che durante la chiusura, purtroppo il crollo del ponte, questa amministrazione non ha mosso una virgola, si potevano adottare altre cose o comunque stare vicino alla popolazione. In realtà vi siete abbastanza adagiati sugli allori, pensando che avreste fatto il parco, la rotatoria, e intanto per la frazione, se è cresciuto il comitato, se è cresciuta la problematica, è perché l'amministrazione è stata assente, questa è la verità. Quindi ora forse vi tirate indietro proprio perché non volete dare risalto a questa attenzione che è partita dai cittadini. Quindi su questa cosa veramente rimaniamo un po' basiti, perché è un problema di estrema importanza, che l'ambiente e la salute, oggi il sindaco più di ieri se ne deve occupare, non è solamente perché ci sono comitati ad Osimo, ad Osimo Stazione. A livello nazionale il Ministero della Salute con alcune associazioni hanno quest'anno indetto la giornata nazionale proprio dell'ambiente, della salvaguardia della città, con un connubio e con una collaborazione che deve essere fatto da tutti coloro che si occupano di salute e da coloro che amministrano, perché oggi più che mai il problema è cogente, importante, scottante, quindi il sindaco, anche se è sempre stato, no, il primo sanitario della città, oggi se ne deve occupare ancora di più, perché le malattie ambientali, proprio il vivere
grazie,
nella città dell'80% dei cittadini, quindi io vi invito
grazie.
A votare, perché onestamente, ecco, non so con quale motivazione vi astenate.
Consigliere Canapa, prego.
Grazie Presidente, intervengo soltanto per ribattere alle parole della consigliera Giacchetti, che ritengo assolutamente inaccettabili. Prendere lezioni dal vostro gruppo è assolutamente, su questo argomento è assolutamente intollerabile. Avete distrutto quel territorio, l'avete distrutto sotto le vostre amministrazioni. Ci ricordiamo l'alluvione del 2006, ce lo ricordiamo cosa è successo? Ci ricordiamo cosa avete costruito all'Abbadia, a Osimo Stazione, interi quartieri, migliaia di persone si sono trasferite? Ma voi vi rendete conto cosa state dicendo? Accusate questa amministrazione, che è l'unica, come diceva il capogruppo Campanari, che si è attivata, sta ascoltando quello che avviene nelle frazioni e si sta mettendo in moto per cercare alcuni tipi di soluzioni. Ma voi veramente volete venire a insegnare a noi come si difende il territorio? Negli anni scorsi chi è che ha portato avanti le battaglie contro questa cementificazione nel territorio? Chi l'ha portata avanti, se non il Partito Democratico in quest'Aula? Chi l'ha portata avanti quelle battaglie? Ma voi veramente volete venirci a insegnare queste cose? Noi non accettiamo questo tipo di strumentalizzazione che fate con questo ordine del giorno, è per questo che ci asteniamo, perché non accettiamo la strumentalizzazione, ma condividiamo quelli che sono gli obiettivi, cioè tutelare la popolazione, andare incontro a quelle che sono le prospettive future di quella zona e cerchiamo di portare avanti tutte quelle azioni che sono dal parco urbano alla rotatoria, all'installazione di questi pannelli per l'assorbimento delle polveri sottili. Sono tutte iniziative fatte da questa amministrazione, quindi noi ci asteniamo alle vostre chiacchiere e preferiamo i fatti che fa questa amministrazione, quindi per questo ci asteniamo. Solo per questo. Grazie.
Grazie consigliere Canapa. Non ci sono altre dichiarazioni di voto, possiamo aprire la votazione. Possiamo chiudere la votazione. Votanti 19, favorevoli 9, contrari 1, astenuti 9. Astenuti Berardinelli, Fiorini, Flamini, Invernizzi, Campanari, Migliozzi, Canapa, Capotondo, Andreoni. Contrari maggiori, favorevoli Scarponi, Monticelli, Pasquinelli, Giacchetti, Palazzini, Sabatini, Bordoni, Mariani, Pugnaloni. Certo. 9 a favore.
Con un ordine del giorno risolto il problema.
Consiglio comunale finito qui. Buongiorno a tutti.